Buonasera a tutti, benvenuti ai lavori del Consiglio. Lascio la parola al segretario generale, dottoressa Lorena Porta, per l'appello.
Buonasera. Buonasera. Stagni?
Sì.
Stagni Andrea? Sì. L'Arde di Silvia?
Sì.
Cibecchini Francesco?
Presente.
Bruni Levi?
Presente.
Borressi Mauro? Gianisoria Alessi?
Presente.
Bardotti Michela?
Presente.
Buma Francesco?
Presente.
Borgianni Verdi?
Presente.
Fornaro Emma?
Presente.
Gianigiani Laria?
Presente.
Panti Marco?
Presente.
Michelotti Francesco?
Presente.
De Santi Simone? Ircoli Simone? Ticci?
È assente José Ricata.
Grazie dottoressa. Nomino la commissione scrutatori. Bussani Andrea, Lazzari Silvia, Mircoli. Simone. Passiamo ora dando la parola al sindaco per le comunicazioni.
Sì, grazie presidente, buonasera, approfitto dell'occasione per leggere velocemente la relazione che ci ha trasmesso qualche giorno fa, dal 21 novembre 2016, l'unità funzionale igiene pubblica, igiene e sanità pubblica della zona d'Alta Valdezza, successiva ai fatti noti alle cronache sulla sospetta intossicazione alimentare. Infatti hanno destato la ragionevole preoccupazione dei genitori e anche qualche considerazione assolutamente fuori luogo da altre persone. In data 9-11-2016 sono pervenute presso l'IPN della zona Valdezza 8 segnalazioni sospette a tossinfezione alimentare relativa a bambini frequentanti la quarta D e la quarta E della scuola elementare Pedaccini di Puglia Monzi, indicando quale alimento sospetto dei disturbi gastrointestinali la frittata consumata durante il pranzo presso la scuola medesima, fornita dalla ditta Sheer Food Divisione Italia. Da parte del personale dell'unità funzionale igiene pubblica è stata eseguita inchiesta epidemiologica. Attraverso questionario sono amministrati ai genitori dei bambini interessati, mentre il sopralluogo presso la quale di sporzionamento della ditta è stato eseguito dalla unità funzionale sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare. Dal sopralluogo è emerso che il personale era adeguatamente abbigliato e non presentava sintomi di malattia. La merce viene fornita in contenitori termosaldati dalla sede del centro di cottura San Buca Valdipesa mediante trasporto a temperatura controllata in contenitori isotermici. La sanificazione dei locali di somministrazione avviene prima e dopo il servizio. Il personale della sicurezza alimentare è inoltre effettuato a numero per tamponi su superfici a contatto e non a contatto con gli alimenti, utensili di tavolo, contenitori o utensili puliti, e è assistito al servizio di sporzionamento verificando modalità e tempi. I contenitori termosaldati e trasportati in contenitori isotermici arrivano alla scuola alle ore 12.10, alle ore 12.20 viene eseguito lo sporzionamento. Condita la pasta, non è sughi e servita al momento. Dall'indagine epidemiologica effettuata dal personale IPN è emerso che i sintomi riferiti, vomito, febbre e dolore addominale, hanno coinvolto solo 2 alunni della quarta D e 6 alunni della quarta E dell'Istituto Longevo, su un totale di circa 900 pasti somministrati. Risulta che 2 bambini non avevano ingerito nessun alimento durante il pranzo alla mensa, in quanto avevano manifestato già precedentemente alcuni sintomi gastrointestinali. Gli altri 6 avevano mangiato pasta monolite, pomodoro e frittata con gli spinaci. Alcuni bambini assenti nei giorni precedenti avevano presentato una sintomatologia simile, così come i 2 docenti della quarta E che avevano avuto tali disturbi il pomeriggio stesso. Dalla ricostruzione dei fatti risulta che almeno altri 3 bambini della stessa classe avevano presentato medesimi sintomi, vomito e dolore addominale prima del pranzo. Inoltre alcuni bambini della quarta E nella mattinata del 9-11-2016, mentre venivano portati in gita a Siena, avevano manifestato disturbi e in base a quanto riferito dall'insegnante, ognuno aveva consumato solo cibo portato da casa. Dai risultati tamponi orofaringei effettuati sul personale addetto allo sporzionamento non è risultata alcuna positività per lo Staphylococcus aureus. Anche la ricerca di salmonella effettuata su basi presentate al pronto soccorso è risultata negativa. Per quanto sovraesposto si può ragionevolmente valutare la sintomatologia presentata non sia correlata con l'assunzione di alimenti. La settimane doppia il dirigente medico e dirigente pubblica e nutrizione, il responsabile setting e dirigente pubblica e nutrizione, naturalmente tutte e due della zona Alta Valdizia.
Grazie al sindaco, la parola al consigliere Lazzi.
Sì, grazie presidente. Ringrazio il sindaco per la bella notizia. Sono molto felice di apprendere la mensa delle nostre scuole piuttosto che ai nostri bambini. Vorrei invitare tutti i miei colleghi a riflettere sulla delicatezza di questi argomenti. E vorrei inoltre invitarvi a dedicare delle sentenze spot che, finché non si conoscono chiaramente i fatti, creano soltanto paura, allarmismo e panico nella cittadinanza. È nostra, credo, la responsabilità di non strumentalizzare tutto a prescindere. Sintetizzando, la salute e soprattutto la salute dei bambini non possono diventare argomenti e non devono mai diventare argomenti di strumentalizzazione politica, che in questo caso diventa solo degna dei peggiori giornali scandalistici. Grazie.
Grazie al consigliere Lazzari. Bene, per quanto riguarda le mie comunicazioni, stante la mancanza in consiglio comunale del consigliere Ticci, del capogruppo Ticci di Forza Italia, verranno ritirati dall'ordine del giorno i punti 3, 4, 6 e 7, che sono interrogazioni e mozioni che Forza Italia aveva presentato. Quindi, ad andare avanti nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, passiamo alla trattazione del punto 5 all'ordine del giorno, che è un'interrogazione presentata al gruppo consigliare insieme con Giugonzi al protocollo numero 35.800, lavori in via del Ripuglia, acque di lavaggio nella fognatura pubblica. La parola al consigliere De Santi.
Grazie Presidente. Il senso di questa interrogazione è che per gran parte abbiamo predetta, anche perché sono piena di argomenti piuttosto tecnici, deriva da una segnalazione che ci è stata fatta in merito proprio ai lavori fatti in via delle Ripuglia, dove sembra che al termine di questi lavori ci sia stato il lavaggio del manto cementizio e che quest'acqua sia stata poi fatta di fluire direttamente nel fognatoio. A prescindere dal fatto che la legge ristabilisce, per quanto ci risulta, una specifica proibizione, e questo sia stante alla concentrazione di una dell'acqua, ma anche indipendentemente da questo, non è consentito scaricare questo tipo di acque direttamente nelle fognature perché prima devono essere analizzate. E pertanto ci risulterebbe che nello svolgimento dei lavori sia stata commessa, diciamo, una irregolarità. Quindi vorremmo sapere da veramente punto per punto, che adesso questo momento tralasciamo perché non ci sembra importante sottolinearlo, se questi fatti risultino all'amministrazione e se eventualmente ci possano fornire quali siano state le procedure che sono state esercitate in termini di controllo durante questi lavori. Grazie.
Grazie De Santi, la parola al vice sindaco Cattelli.
Allora, in merito all'interrogazione do lettura della lettera che è stata mandata dall'impresa esecutrice dei lavori in via Ripuglia su specifica richiesta dell'ufficio lavori pubblici e manutenzione del Comune. La risposta per conto dell'impresa Fratelli Massai è del giovane Marco Cotolzoni. La lettera dice: in relazione all'interrogazione presentata al Comune di Ponzi in merito alle acque di lavaggio in via di Ripuglia si specifica quanto segue. Secondo quanto dichiarato dal produttore del disattivante Levofor, in merito alla compatibilità ambientale, possiamo sicuramente affermare che tale prodotto inglobato nella pasta cementizia subisce una trasformazione chimica tale da non lasciare tracce nelle acque di lavaggio. Per quanto riguarda il materiale distaccato nella pulizia del CLS, essendo indubito, è da considerarsi energizzato e va in maggior parte a sedimentarsi sul terreno, in piccolissima parte disperso nelle acque di lavaggio. Tale materiale non produce più sostanze alcaline e quindi non può essere recuperato al lavaggio di autobetoniere che contengono cemento fresco. Cordiali saluti di Presa Massai. Leggo anche quanto scrive sempre l'impresa La Rugedil, che è l'impresa che produce, che ha fra i suoi marchi il Levocin, che è stato utilizzato e che è oggetto, insieme al Levoflor, dell'intervento dell'interrogazione. Oggetto: disattiva Levoflor DLF QR aspetti prestazionali e compatibilità ambientale. Per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche con inerti a pista vengono impiegati dei prodotti chimici definiti disattivanti di superficie, il cui ruolo è quello di ritardare la presa del legante cementizio componente della miscela di calcestruzzo. Nel ritardo nei tempi di presa così ottenuti si prolunga per diverse ore solo nella parte corticale del getto, mentre la parte sottostante, non interessata a questa reazione chimica, segue la normale cinetica di indurimento della pasta cementizia. Dopo diverse ore dall'applicazione viene eseguito un trattamento con acqua che libera la parte superficiale del getto dalla pasta cementizia non indurita, lasciando a vista gli inerti e conferendo quindi un gradevole aspetto estetico al getto finito. Il prodotto chimico della Rubredil, utilizzato per eseguire questo procedimento, è denominato disattiva Levoflor DFW, esplica la sua azione ritardante sulla pasta cementizia, legandosi chimicamente agli ossidi che si fanno formando durante l'indurimento del legante idraulico e inglobandosi interamente nella pasta cementizia. Infine, durante l'operazione di lavaggio e l'esportazione della pasta cementizia non indurita, il prodotto disattiva Levoflor subisce una trasformazione in quanto è inglobato nella pasta cementizia attraverso specifiche reazioni chimiche. Questo in altre parole significa che nelle acque di lavaggio non vi sarà più traccia di questo prodotto chimico. Distinti saluti, dottor Mantegazza, direttore tecnico Rubredil di SpA.
Grazie, vice sindaco, la parola al consigliere De Santi.
Sì, grazie, ringrazio il vice sindaco per la puntuale ricostruzione di un aspetto tecnico rispetto al quale noi confessiamo la nostra incapacità di analisi, per sapere se evidentemente questi materiali, così come riportato dalla ditta e così come riportato dalle lettere allegate, siano effettivamente conformi a quanto la legge richiede. Pertanto chiediamo che ci venga fornita copia dell'una e dell'altra di cui sono state date lettura, in modo da poter fare gli approfondimenti del caso. Grazie.
Grazie. Passiamo alle mozioni e passiamo alla numero 8. Mozione per impegnare l'amministrazione comunale ad attivarsi in ogni opportuna sede per la modifica dell'innovazione tariffaria vigente in materia di servizio idrico integrato. È una mozione presentata dal gruppo consiliare Congiugonci 5 Stelle al protocollo numero 38.845. Dopo gruppo Mircoli, prego.
Grazie Presidente. Arrivo al testo. Premesso che con legge regionale 28-12-2015 2011, numero 69, è stata costituita l'autorità Aiti Toscana, Aiti, quale ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale primario, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale. Il territorio regionale è stato suddiviso in 6 conferenze territoriali, ciascuna delle quali comprendente comuni già appartenenti alle ex ASL, di cui la legge regionale numero 81/1995. Ciascuna conferenza territoriale è composta da sindaci con i loro delegati dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento. In questo comune fa parte della conferenza territoriale numero 2 Basso Valdarno. Ricordato in particolare che i sindaci di ciascuna conferenza territoriale con i loro delegati si riuniscono ai sensi dell'articolo 14,1 della legge regionale allo scopo di definire la tariffa del servizio idrico e relativi aggiornamenti per il territorio di competenza da proporre all'Assemblea e di formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio. Preso atto che la classe di utenza domestica residente, anche in occasione dell'ultima modifica apportata lo scorso dicembre alla struttura dei rispettivi, vigente dal 1 gennaio 2016, nell'ambito territoriale gestito dalla SPA, è stato mantenuto il sistema tariffario iniquo, basato su fasce di prezzo e scaglioni di consumo annuo per utenza, indipendentemente dal numero di persone che risiedono nell'unità immobiliare servita. Ritenuto non ulteriormente rinviabile l'introduzione di un nuovo meccanismo tariffario che tenga nella dovuta considerazione il numero dei componenti del nucleo familiare di ogni utenza domestica residente, si impegna il sindaco della giunta comunale ad attivarsi con urgenza in ambito conferenza territoriale 2 Basso Valdarno e in ogni altra opportuna sede decisionale perché nella determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato venga avviato un metodo di ripartizione del costo più giusto, introducendo un sistema tariffario che per le utenze domestiche residenti nell'attribuzione degli scaglioni di consumo annuo da 0 a 30 metri cubi, che la prima fascia è agevolata, e da 31 a 100 metri cubi a tariffa base, tenga conto del numero dei componenti del nucleo familiare, assegnando cioè tali quantitativi in consumo annuo non per utenza, ma per ogni componente della famiglia servita dall'utenza. Grazie.
Grazie Mirko, la parola al capogruppo PD Borghesi.
Allora, questa era una mozione che già in parte era stata attivata nell'anno precedente, non si è ancora fatto niente consiglio. Allora, noi naturalmente abbiamo cercato di aprire e di guardare quello che poteva essere la situazione del nostro ASO e le difficoltà oggettive per la creazione di questa richiesta. Da quello che ci risulta, l'ATO ha più volte provato a stabilire dei sistemi montati, dei sistemi per stabilire quali devono essere i sistemi per integrare le varie anagrafi che ci sono sul territorio. Questo ci risulta da quanto ci viene detto dalla dirigenza tecnica del dato che è stato un percorso assai complicato, assai difficile e che attualmente non è possibile poter fare un tipo di integrazione di questo tipo della tariffa, perché le varie anagrafi sono completamente, siamo sballate completamente fuori della possibilità di essere utilizzate. Quindi noi riteniamo che questa veramente sia una richiesta assolutamente prematura e impossibile fino a che quantomeno non vi possa essere un'anagrafe a livello nazionale, cioè che si produce una fase estremamente tecnica per cui ci risulta che comunque sarebbe un percorso assolutamente molto costoso rispetto alla reale possibilità di utilizzazione. Quindi per noi questa mozione è quindi assolutamente ricevibile.
Grazie Burresi, la parola al gruppo Mercoli.
Allora, in Francia questo sistema è attivato con molta tranquillità, quindi non vedo come si potrebbe applicare anche nelle realtà italiane. Sono già, diciamo, anche piccole realtà già si sono mosse in questa direzione, perché anche per fare un censimento delle persone non penso c'è bisogno di muoversi a livello nazionale, ma penso sta alle piccole realtà cominciare verso un ritorno alla gestione dell'acqua pubblica. No, a questo punto si dice che c'è la volontà di tornare alla gestione dell'acqua pubblica, però tutte le opportunità che vi vengano proposte vengano rifiutate. In quanto si paga l'acqua più cara in Toscana, si paga l'acqua più cara di tutti, siamo stati i primi ad aprire le porte ai privati, sempre in Toscana, però non ci si vuole muovere nessun passo. Allora quello lì che è stato stabilito al referendum del 2011, cioè forse non si merita questa considerazione. Ci sono tante esperienze di successo della municipalizzazione di diverse decine di servizi idrici che dimostrano questa opportunità, anche in realtà di piccole dimensioni. Ne sto parlando a livello anche europeo, per cui si fa sempre fede a quello lì che dice il discorso anche dell'uomo, che bene o male si torna sempre lì, dichiara l'accesso all'acqua potabile che deve essere considerato come un diritto vitale, quindi fondamentale dell'essere umano, e quindi io penso sia una mossa giusta che le amministrazioni si muovano verso questa direzione.
Grazie Mirko, la parola al gruppo PD.
C'è già una risposta già data anche l'altra volta sul resto. Argomento è questi temi. Intanto faccio presente che l'anno di Toscana è sicuramente rovesciato delle strutture che funzionano meglio in Toscana e probabilmente anche in Italia, dal punto di vista della gestione dell'acqua e della gestione diciamo, degli investimenti del settore dell'acqua. Questo non lo dico io, lo dicono vari testimonianze, quindi cioè, a parte questo, chi è nel Fiora probabilmente, nel lato del Fiora probabilmente avrà qualche risultato o meno, ma sicuramente insomma, l'acqua non è un cosiddetto bene. Io personalmente, l'ho detto anche altre volte, io ho sempre pensato che non è un bene pubblico, ma è un bene che ha bisogno di una lavorazione industriale, quindi non è una questione solo di pubblicizzazione dell'acqua. C'è un percorso dietro e secondo me gli interventi privati nella pubblicizzazione in questa fase secondo me è stata importante. Sono poche le realtà che possono fare senza gli interventi privati, soprattutto per gli investimenti che potevi fare sulla rete, perché la rete sai poi va, ma l'errore si è fatto in Italia e anche è che per 30 anni non si è speso per fare una manutenzione giusta della rete. Questo è uno dei problemi che ci sta, come si dice, facendolo, diciamo, prendendo la situazione altrimenti sbagliata. Ripeto, secondo me ancora mancanza di una grande nazionale, per la, non è possibile individualmente intervenire senza dei costi, che sarebbero dei costi altissimi su questo tipo di tariffazione. Questa è la mia prima domanda.
Grazie Borresi. Mircoli, prego.
E allora mi chiedo come mai il gestore non si sia mai posto il problema, per tutti questi investimenti che deve fare, quello di magari creare un impianto per abbattere i solfati dell'acqua quando in emergenza si deve dall'acqua d'Alezza. Che ci sono dei solfati, già questo problema era stato sollevato, no? Si è mai impegnato il gestore a questa cosa, eppure è un problema abbastanza relativo. Questa cosa, visto che loro gli impianti se ne sono ritrovati diciamo gratis, questi investimenti lo potranno prendere in considerazione. Beh, tanto era per fare un riferimento a tutti questi investimenti a quanto vale i permessi, insomma ci sono stati gli aggiornamenti.
Grazie Mircoli, se non ci sono altri interventi passerei alla votazione della mozione. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Allora, ha votato contrario il gruppo del PD, ha votato invece favorevole Poggibonsi 5 Stelle insieme a Poggibonsi, quindi la mozione non ha raggiunto
Passiamo avanti e passiamo al punto 9 all'ordine del giorno, che è una mozione congiunta, richiesta di annullamento della procedura della gara espletata per l'assegnazione del servizio e conseguente caducazione del vincolo negoziale, è stata presentata dai gruppi consigliari Congiuponti 5 Stelle insieme a Congiuponti, Forza Italia, protocollo numero 35.732. La parola al capogruppo Mircoli.
Grazie Presidente. Allora, premesso che in data 27 marzo 2013 Alto Rifiuti Toscana Sud sottoscriveva con Sei Toscana Scarla, oggi Sei Toscana SADL, il contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrata di ambito, che detta sottoscrizione serviva all'esperimento di procedura ad evidenza pubblica avviata con bando di gara per l'affidamento del servizio approvato dal direttore con determina numero 55 del 5-7-2010. E poi inviato per la pubblicazione agli uffici della GUE in data 7-6-2010, pubblicato sulla GUE numero 80, quinta serie speciale del 14-7-2010, che in data 19 luglio 2011 si svolgeva la seduta di prequalifica, che in data 2-12-2011 veniva trasmessa la lettera di invito alla procedura ai concorrenti prequalificati, che secondo quanto è dato a leggere nella delibera assembleare per i rifiuti numero 2 del 14 marzo 2013, la commissione di gara, insediatasi in data 27-6-2012, ha proceduto alla valutazione delle offerte pervenute, all'esito della quale risultava aggiudicatario provvisorio il costituito raggruppamento temporaneo di imprese con sede in ambiente SPA mandataria, che con determina del direttore generale numero 3 del 22-10-2012 veniva emesso il provvedimento di aggiudicazione definitiva nei confronti del predetto raggruppamento temporaneo di imprese, che a seguito di varie richieste di accesso agli atti presentate al lato si poteva esaminare il bando di gara con i documenti ad esso allegati di contratto sottoscritto con Sei Toscana, che dal detto esame sono emerse alcune forti criticità che legittimano l'annullamento in via di autotutela degli atti della procedura amministrativa con conseguente caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato. Il bando di gara per l'affidamento del servizio conteneva infatti previsioni tali da ingenerare un notevole disincentivo alla partecipazione per gli operatori del settore, pregiudicando così radicalmente le finalità proprie di una gara pubblica, come provato dal fatto che in manifesta difformità da quanto annunciamo la delibera di rifiuti numero 2, quando il signor Canigiani ha finito magari continuo. L'approvazione del contratto dove si parla di offerte pervenute. Quella dell'aggruppamento o il risultato vincitore risulta essere stata l'unica offerta presentata. Questa, tra le molte, le previsioni si ritengono principalmente responsabili dell'esito della gara. A pagina 12 era stabilito che l'aggiudicatario avrà l'obbligo di corrispondere ai precedenti gestori i crediti TIA non riscossi, di cui ammontare sarà dettagliata la documentazione a disposizione dei concorrenti prequalificati. Tale componente avrà comunque un valore almeno pari a euro 10.000 e 500.000. L'imposizione di un pagamento di così rilevante importo da eseguirsi verosimilmente al momento dell'aggiudicazione era vincolante e quindi disincentivante per tutti gli eventuali concorrenti, meno che per i precedenti gestori, che quanti erano loro che detenevano questa somma. A pagina 7, sotto la voce durata dell'affidamento, era previsto che il servizio oggetto della presente procedura avrà durata non inferiore a 15 né superiore a 25 anni, quindi non era, diciamo, nemmeno prevista una data specifica di quanto deve durare il contratto. La mancanza di un dato preciso sulla durata del contratto ha amplificato l'incertezza sulle possibilità di ammortamento della somma di 10.500.000 scritti sopra. A pagina 10, nell'ambito dei requisiti tecnico-organizzativi, era richiesta al concorrente di avere in gestione uno o più impianti di termovalorizzazione, di cui almeno uno con capacità di trattamento autorizzato da almeno pari a 40.000 tonnellate all'anno. La richiesta di gestione attuale di un impianto di termovalorizzazione nel requisito tecnico organizzativo ha inopportunamente escluso dalla gara tutti quegli operatori che, pur avendo maturato anni di esperienza per precedenti gestioni di impianti del genere, ne erano sprovvisti al momento del bando. Che detta richiesta appare ulteriormente singolare se si considera che la data di emanazione del bando e di esecuzione della gara ATO aveva già formalmente deciso di escludere dal servizio di gestione integrale dei rifiuti oggetto della gara gli impianti di trattamento, selezione, valorizzazione e incenerimento per i quali aveva in essere dei contratti di servizio ad hoc. e la decisione di escludere i cosiddetti impianti fuori perimetro dalla gara per la selezione del gestore unico era stata infatti assunta una delibera del CIPIAC numero 44/47/18/9/2009 e ratificata con delibera dell'assemblea numero 9 del 29/10/2009, mentre nella delibera del CDA numero 13 del 24/3/2011, con cui era stato approvato il testo base delle modifiche da apportare alle convenzioni, si trovano elencati tutti gli impianti interessati tra i due termovalorizzatori di Poggiomarsa Arezzo. Il contratto sottoscritto con Sei Toscana ed approvato dal lato sud con la già citata delibera numero 2/13 contiene previsioni che rispetto allo schema di contratto approvato dalla giunta regionale a sensi dell'articolo 126,6 legge regionale 6107. Uno schema ben fatto che non necessitava di molte integrazioni. Vanno ben oltre le limitate modifiche determinando una considerevole alterazione della struttura e della sostanza del contratto. Basti considerare che lo schema dei contratti era formulato in 27 pagine, mentre quello adottato da là dopo l'aggiudicazione è stato di 77 pagine nel mezzo delle premesse. E queste variazioni sono state considerate irrilevanti quando fu presentato ai sindaci. A tal riguardo, senza alcuna pretesa esaustiva, si rileva che nello schema di contratto approvato dalla giunta regionale, articolo 13,8, i ricavati della vendita di materie prime e seconde sono acquisiti dal gestore e la comunità ne tiene conto riducendo la tariffa di riferimento di un ammontare corrispondente, mentre nel contratto scritto con Sei Toscana è previsto che, articolo 58,5, il gestore ha inoltre, oltre al certo rispettivo, diritto a percepire gli altri ricavi, quindi in poche parole i soldi che sarebbero stati presi dalle materie prime e seconde passavano direttamente a uso esclusivo di Sei Toscana e non andavano quindi a ridurre le tariffe che spettavano agli utenti. Il gestore inoltre, cioè il corrispettivo diritto a percepire gli altri ricavi, sono elencati a titolo esemplificativo quelli derivanti da vendita di energia, proventi derivanti da gestione dei rifiuti speciali, ma vi rientrano ovviamente anche quelli derivanti dalla vendita delle materie prime e seconde e quelli derivanti dalla cessione delle frazioni recuperabili come stabilito dall'articolo 26,9. Di estremo rilievo è il fatto che le previsioni contenute nello schema di contratto predisposto alla Regione sono conformi al DPR 158-99, che è il regolamento con il quale si stabiliscono le regole analitiche per il calcolo della tariffa. Tanto le modifiche introdotte dal contratto sottoscritto si presentano doppiamente legittime, perché non solo modificano le condizioni di gara rispetto alle quali gli operatori del settore hanno formulato le offerte o hanno deciso di non partecipare alla gara, ma si pongono anche in aperto e molteplice conflitto con la normativa nazionale vigente in materia. All'articolo 12,4 del contratto sottoscritto con Sei Toscana è stata inserita ex novo una previsione assolutamente manifestante e sfavorevole per l'autorità di ambito, in virtù della quale la stessa autorità, in caso di cessazione per qualsivoglia motivo, e dunque anche nel caso di risoluzione per l'inadempimento del gestore, si impegna a corrispondere, ovvero a far corrispondere al gestore subentrante l'indennizzo che sarà comprensivo dei crediti che dovesse vantare il gestore nei confronti dell'autorità, della quota corrispondente al valore contabile netto degli investimenti effettuati dal gestore, delle quote corrispondenti al valore dell'anticipazione effettuata nel subentro ai precedenti gestori relativamente alla definitiva. Il comma 5 di detto articolo aggiunge anche che l'indennizzo non potrà essere oggetto di alcuna compensazione con altri redditi, indennizzi o rimborsi eventualmente vantati dall'autorità, ed il suo pagamento costituirà condizio sine qua non per l'efficacia del trasferimento del servizio al gestore subentrante, ovvero per l'efficacia dell'interruzione del rapporto. Nell'articolo 68, rubricato risoluzione del contratto, non solo sono contenute previsioni che dovrebbero rappresentare clausole risolutive espresse e condizioni, cioè al verificarsi delle quali il contratto si risolve di diritto, ma che invece sono del tutto inattuali, sintomati alla previsione del comma 2, che prevede la risoluzione di diritto per danni ambientali in forza di un'ipotesi di contorni talmente generici, fumosi, ma introducono una procedura di sanatoria dell'inadempimento che, oltre a non trovare riscontro nello schema approvato dalla giunta regionale, articolo 30, si presenta giuridicamente del tutto anomala, perché si pone in correlazione all'ipotesi di risoluzione di diritto del rapporto, che come tali determinano l'automatico scioglimento del vincolo negoziale, al verificarsi degli inadempimenti posti in essere dal gestore, che a sensi dell'articolo 21 nonis, legge 241-90, il provvedimento amministrativo è legittimo, può essere annullato d'ufficio sussistendo le ragioni di pubblico interesse, entro un termine ragionevole tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati dell'organo che va chiamato, che secondo il consolidato orientamento del Consiglio Consiglio di Stato e l'amministrazione il potere di annullare l'aggiudicazione di un appalto pubblico, anche dopo la stipulazione del contratto, in presenza ovviamente di adeguate esigenze di interesse pubblico. In tale evenienza, e in virtù della stretta consequenzialità tra l'aggiudicazione della gara pubblica e la stipula del relativo contratto, l'annullamento a seguito di autotutela degli atti della procedura comporta la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato. Che nel caso di specie sussistono adeguate esigenze di interesse pubblico, atteso l'evidente pregiudizio che la collettività è destinata a subire in virtù di un contratto, che oltre a presentare rilevanti profili di illegittimità, comporta un considerevole incremento di costi per l'espletamento del servizio rispetto allo schema di contratto regionale al DPR 158-99. Ha preso che, in data 9-11-2016, il direttore generale dell'ATO Toscana Sud è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di turbativa d'asta. Contemporaneamente sono stati interdetti dalla probazione l'avvocato e ha predisposto il bando di gara. L'amministratore delegato di Sia Toscana e l'amministratore delegato di Sia Ambiente sono stati attivati da Sia Toscana. Si è considerato, per quanto sovraesposto, il Consiglio Comunale impegna sindaco e giunta affinché si attivino, insieme ad altri comuni delle province di Grosseto e Siena di Arezzo, per chiedere all'autorità per il servizio di gestione integrato atto di rifiuti di Toscana Sud la convocazione dell'assemblea ex articolo 7 dello statuto e deliberare l'annullamento della procedura di gara espletata per l'assegnazione del servizio e conseguente caducazione del vincolo negoziale. Questa mozione è stata presentata congiuntamente delle forze di posizione. Grazie.
Sì, sì, l'avevo detto quando l'ho presentata. Grazie, avevo Mercoli, la parola al sindaco.
Sì, due considerazioni. La mozione è oggetto di discussione, pare impegnare il sindaco nel percorso di annullamento in autotutela del procedimento di gara. Io ricordo ai consiglieri che l'articolo 21 nonis della legge del 41 del 90, che è richiamata, espressamente richiamata dalla mozione, è stato recentemente modificato, prima dal DL 133 del 2014, convertito con modificazione della legge, con la legge 164 del 2014 e successivamente modificata dalla legge 124 del 2015. Sicuramente tutti voi, soprattutto i firmatari, siete a conoscenza e avete compreso le modifiche apportate appunto con l'entrata in vigore della richiamata legge 124. Non sfugge anche ai consiglieri, soprattutto ai firmatari, che per quanto attiene la competenza ad adottare il provvedimento di ritiro, è convinzione che spetti all'amministrazione che in concreto ha emanato l'atto contrario all'ordinamento. Voglio anche ricordare ai consiglieri che un testo del tutto simile rispetto a quello che è stato appena letto, se si simile direi coincidente, se si escludono alcune considerazioni che non sono riportate, brevissime ricostruzioni dei fatti accaduti nelle ultime settimane, era già stata appunto discussa, è la mozione 6 del 2015, il protocollo del 20 e il 18 febbraio del 2015, discussa dal Consiglio nella seduta del 3 marzo. Questa mozione, a parte ecco, i fatti di cronaca brevemente richiamati, alcune considerazioni sono state cancellate, non aggiunge niente di nuovo rispetto alle considerazioni e al testo di allora. In quell'occasione ebbi modo io di leggere una puntuale e dettagliata relazione che ci aveva trasmesso l'autorità di ambito, che argomentava in modo puntuale e spesso confutava quanto sostenuto nel testo della mozione di allora. Non mi pare che ci sia stato modo in questi mesi, in quest'anno e mezzo, né lo si sia fatto con questo atto, di ribattere il controargomentare quanto allora relazionato. Farebbe piacere comprendere, cioè, inviterei a rendere noto se ci fossero invece novità non formalizzate relative ai fatti contestati nella mozione, che invece meritano di essere conosciuti sia da me sia da consiglieri che prendono parte ai lavori di oggi. Tra l'altro fu proprio allora consigliere capogruppo dei 5 Stelle che a seguito della lettura della relazione decise di ritirare dalla discussione del Consiglio Comunale quel testo e si riservò, dopo una lettura, un'attenta analisi, di eventualmente riformulare, se ci fosse stata necessità, la relazione contro argomentando a quanto appunto trasmesso dall'autorità. Così non è stato perché il testo è identico. Naturalmente, se non vi danno, ci sono, vuol dire, la discussione del Consiglio può adagio giù rispetto a, diciamo, rispetto a quanto argomentato un anno e mezzo fa.
Grazie Sindaco, la parola al capogruppo Mircoli.
Allora, io mi ricordo bene il Consiglio Comunale, infatti il Sindaco trattò molto superficialmente, diciamo, la mozione che era stata presentata. E questa secondo me sarebbe una seconda opportunità che si presta all'amministrazione di prendere una posizione, e quindi il discorso di autotutela, quando forse non ci sarà nemmeno più tempo, visto che già la commissione che si sta andando, cioè il nostro era un discorso a livello amministrativo, ora il discorso è passato, diciamo, in mano a corruzione, c'è Cantone che sta seguendo la situazione, forse i vertici di Sei Toscana probabilmente saranno anche commissariati, tra le altre cose quello lì che è stato eletto dai sindaci, ora non so chi era presente all'ultima riunione dell'Apo, però è stato eletto il braccio destro di Corti, questo senz'altro non fa onore ai sindaci che sono stati presenti, secondo me, che se bene o male era legato strettamente alla persona al momento degli arresti domiciliari. Ha detto probabilmente quello lì che non hanno fatto i sindaci lo farà a questo punto le autorità preposte, però quello che chiedo io, voglio dire, per me questa era un'occasione che se già l'altra volta il sindaco avesse preso la palla al balzo, oggi un eroe sarebbe stato considerato un eroe, quindi anche a livello politico penso avrebbe fatto una scelta, sarebbe fatto veramente vicino ai cittadini, non vicino a un sistema magari che fosse loro.
Grazie Mirko, la parola al consigliere De Sani.
Grazie, no, però davvero sarebbe troppo. Tuttavia, guardi Sindaco, noi non siamo tra coloro che sicuramente per storia, per cultura, per tradizione possono essere annoverati tra coloro che credano che la politica trovi la soluzione attraverso l'opera della magistratura. Tuttavia lei, siccome ha ricordato tutta una serie di cose, anche noi potrei ricordare qualcuno, perché non è che può fare niente di niente, fare le comunicazioni soltanto quando lo ritiene necessario, su caso come questo invece non dire nulla, soffermarsi evidentemente nel cuore di una mozione che a lei sembra non abbia nulla da dire, ma qui, visto che lei ricorda delle cose, noi le ricordiamo alcune cose. Qui si sta parlando di arresti, si sta parlando di accuse gravissime di corruzione. Le ricordo che lei il giorno prima che tutto questo succedesse era insieme al sindaco di Benetton, come se Benetton avesse dato i problemi che veniva a parare il ciclo dei rifiuti da noi, dove esaltava la virtuosità del ciclo dei rifiuti in Toscana e come si opera nella provincia di Siena. Quindi io credo che lei possa nascondersi dietro a l'inattualità della mozione fino a un certo punto, ma che abbia il dovere di riferire alla posizione del Comune di Poggi Ponzi rispetto a dei fatti di una gravità inaudita. Fatti di una gravità inaudita, si parla di corruzione, si parla di soldi che sono rubati su consulenze, qui siamo a Siena Ambiente, non ha un amministratore delegato, quindi non è della facoltà di poter operare, vi dovete spiegare cosa stanno facendo lì dentro e come va avanti questa cosa, visto la partecipata del Comune. Quindi lei può ricordare l'inadeguatezza, se vuole, della mozione, e può ricordare quanto vuole che può essere articolata in maniera datata, o può essere, diciamo, poteva essere fatta meglio, o darci delle lezioncine come meglio crede dall'alto del suo pubblico, però dalle sue responsabilità non si può esimere. Non è che qui con due parole su una mozione che lei ritiene datata si chiude l'argomento, perché noi ci aspettiamo da lei che ci sia una presa di posizione che finora non abbiamo visto sui giornali, la vediamo parlare tutto, la vediamo inaugurare tutto lo scibile umano possibile e immaginabile, non abbiamo sentito dire una parola. Lei rappresenta il secondo comune più importante della provincia di Siena, questo le dobbiamo ricordare, e si sta parlando di una partecipata del Comune di Poggi Ponzi. Si sta parlando di un affare da 10 milioni di euro, si sta parlando di mazzette che sembrano siano volate intorno ai 180-200 mila euro in consulenze, si parla di un arresto,
Si parla di una società che gestisce il nostro genitore e che non ebbe la capacità giuridica e amministrativa di poter andare avanti perché non era un amministratore delegato e le deleghe non se le potute prendere nessuno. Lei su questo deve rispondere. Su questo qualche cosa quest'Aula lo deve, come lo deve ai cittadini che pagano le tariffe sui rifiuti. Questo è un servizio importante per la comunità. Noi abbiamo sul nostro territorio uno degli inceneritori più importanti della Toscana. Stiamo parlando di cose che sono state fatte, lo ricordo a tutti, non con soldi di Partito Democratico, non con soldi di Partito Democratico, con i soldi di tutti i cittadini, di quelli che vi votano e di quelli che non vi votano. E rispetto a questo non si può far finta di nulla, non si può credere al capogruppo che sia una cosa irrilevante che non riguarda la cittadinanza e che per esempio una discussione come questa non possa essere fatta a porta aperta e che la gente possa intervenire. Perché non riguarda le persone, questo è uno dei servizi che maggiormente quello dei rifiuti riguarda le persone, e su questo non è che ci si può lasciare dicendo avete ripresentato una mozione che è datata. Noi ci aspettiamo delle parole su questo. Qual è la posizione del comune di Poggio Monzi rispetto a questa situazione? Qual è la posizione del comune di Poggio Monzi rispetto a Senalmente? Cosa pensa si debba fare? Si debba andare verso il commissariamento? Si debba procedere velocemente al rinnovo delle aree, alla nomina di un nuovo amministratore delegato? Che si faccia chiarezza? Che si porti, che si sproni la magistratura ad andare in fondo a questa vicenda nel modo più sereno ma anche più veloce possibile, in modo che possano ritornare questi organi a funzionare così come la legge prevede e così come i cittadini si aspettano? Su questo lei non dice nulla. Cioè c'era bisogno che lo vedessimo noi? Cioè non era meglio che lei in apertura di questo consiglio avesse fatto una comunicazione e avesse spiegato qual era la posizione del comune rispetto a questo problema? Cioè non era suo dovere questo? Tocca a noi ricordarlo? Io penso che era suo dovere fare questa cosa. Ha fatto bene a raccontarci che è successo a me, ci sentiamo molto sollevati, era una comunicazione importante. Questa non è una comunicazione importante. Tra le tante cose c'è da dire, non è importante rendere edotti tutti come il secondo comune, lo ricordo, della provincia di Siena. Qui non si sta parlando dell'ultimo, si sta parlando del secondo, quindi che anche contribuisce in maniera proporzionale in tutta una serie di servizi. Non è importante conoscere qual è la sua posizione, quella della Giunta, io credo che sì. Noi ci aspettiamo delle risposte su questo. Se intende darle in questa sede, io credo che le abbiamo fornito e ci dovrebbe ringraziare l'occasione per poterlo fare. Se contrariamente invece non ritiene dover dare una risposta su questi temi attraverso questa mozione, insisteremo, ci verremo sempre a insistere a fare così come un albergo, invitando le persone a venire a chiederne personalmente.
Grazie consigliere De Santi. La parola al capogruppo PD Borresi.
Intanto una piccola premessa per il consigliere De Santis. Non è che il consiglio comunale è un consiglio a porte chiuse, faccio presente che può partecipare chiunque alla presentazione di consesso, quindi non è che è che il consiglio comunale a porte chiuse lo si fa a fare il mio, a fare il nostro, quando sono delle emergenze di tipo generale che hanno una emergenze che hanno una tendenza di tipo particolare. Comunque, guarda, la nostra posizione è ben chiara, è questa. Al di là degli atti che sono in discussione, va fatta una breve considerazione sulla vicenda iniziale che riguarda il sistema della gestione dei rifiuti. La vicenda è grave perché gravi sono i reati contestati, alcuni in particolare. Grave perché investe un servizio importante che va tutelato. La fiducia nella magistratura è totale, perché a questo punto è così, cioè quindi non c'è un'altra scappatoia o una da altre parti. E il lavoro della magistratura è in corso per le opinioni e le ricostruzioni personali che pur sono legittime ma sono premature sia rispetto alla vicenda sia rispetto ai protagonisti di questa della vicenda stessa. I fatti che conosciamo sono quelli che sono resi pubblici in queste settimane, per cui è una situazione che aspettiamo tutti che venga chiarita al più presto.
penalezza intanto affinché la responsabilità siano chiare e ciascuno le risponda. Penalezza anche perché parliamo di reati gravi e di un servizio importante per tutta la comunità. Un servizio che merita tutta l'attenzione nostra e non solo in chiave di miglioramento, ottimizzazione, efficienza e sostenibilità. Ci auguriamo quindi di superare presto questa fase anche per ripristinare la totale serenità e fare in modo che si torni a discutere e a lavorare in tutte le sedi opportune occupandosi prioritariamente del servizio di come viene effettuato il servizio. Quindi per noi questa fase va superata, cioè non è una fase che si può ora su cui intervenire in modo particolare, bisogna aspettare che certe cose siano passate, che ci sia quantomeno una chiarezza, una spiegazione su tutta la vicenda e poi infatti tutte le considerazioni devono essere fatte sulla gestione sulla risistemazione del sistema.
Grazie Borghese, la parola a Mercoli.
Sì, grazie. Innanzitutto volevo ribadire che si dice, mi rifaccio a quello che diceva il consigliere De Santi, per quanto riguarda la richiesta di una consiglia di ordinanza aperta, in quanto anche noi ci riproporremo come forze d'opposizione con una richiesta, quindi siamo tutti d'accordo. Comunque che questo non sia un fatto di un'emergenza di tipo particolare mi sembra un pochettino di volerlo sottovalutare, visto che la questione riguarda tutta la cittadinanza, che chi paga alla fine sono i cittadini. Poi per quanto riguarda le criticità, con la mozione noi ve le avevamo portate su un piatto di argento, avete letto il comunicato di Apple in cui si giustificava tutte le sue cose. Se vogliamo possiamo ribadirgli alcuni punti delle criticità che c'erano su questo bando, che è stato poi a quanto pare criticato e è stato quasi considerato in maniera illegittima e quindi quasi fatto apposta per il questione di interesse toscana. Quindi i nostri dubbi non erano proprio infondati, come il sindaco allo scorso consiglio comunale fece notare al nostro consigliere Ceparelli, che purtroppo non fu in grado di sostenere la mozione, anche perché non era in condizioni di salute idonee per farlo, purtroppo. Comunque, bisogna aspettare, mi sono sentito dire dal gruppo Borghese, quando quella questione che si pone noi non è la questione penale, a noi dobbiamo fare la magistratura che faccia il suo corso. Questa è una questione a livello amministrativo, perché la gestione dei rifiuti è un qualche cosa che deve riguardare i comuni, qui si parla di amministrazione, non si parla della cosa penale. Quindi non è discorso di aspettare. Cosa c'è da aspettare? Per forza, per ritornare a queste cose, bisogna aspettare che ci fossero altri arresti, che ci fossero altri giudizi. Cioè, questo è un discorso di una presa di posizione dell'amministrazione. Quando la gestione dei rifiuti deve essere fatta dai comuni, tra le altre cose, per quanto richiedevamo il dicettivo che fosse una nota illegittima anche il discorso di Apo, quanto ci sarebbe dopo l'ulteriore emozione, infatti, perché questa cosa qui, chi gestisce per mai l'altro erano stati soppressi da una normativa ben specifica e quindi invece no, si è creata un'altra struttura secondaria per dargli in mano la gestione dei rifiuti, quando bene o male basterebbe fare delle associazioni tra enti locali confinanti e avere una gestione effettivamente virtuosa e anche remunerativa per i vari comuni dei rifiuti. Non un discorso come la fare se lo scambio, come la fare solo business, l'ha dichiarato apertamente anche l'ex amministratore delegato. L'unico intento di Setoscana era quello di fare affari con i rifiuti, non interessa, non gli importava niente della gestione virtuosa dei nostri rifiuti, quindi può aumentare, diminuire la quota differenziata, non era nel loro interesse, il loro interesse era fare soldi. Se poi un domani i rifiuti dovessero arrivare dalla Toscana, dalla Puglia, dalla Lombardia, dalla Germania, ben contenti, perché per loro sono denaro, money, quello era il loro unico intento, e questo devono avere, perché le amministrazioni devono gestire la cosa per qua, per il locale.
Grazie a Mercoli, la parola al sindaco.
Sì, grazie, brevissima considerazione.
Innanzitutto sull'organizzazione del servizio, consigliere Piccoli, noi ci inseriamo in un quadro legislativo che è definito e non è, diciamo, alla mercé della semplice volontà, sta appunto in un quadro di norme che sono nazionali, comunitarie, nazionali e poi anche regionali, quindi l'organizzazione, la strutturazione degli ambiti, le procedure di gara, eccetera, eccetera, sono cose che sfuggono alla volontà, si può dibattere quanto si vuole, cioè si può fare considerazioni politiche le più condivise e le più illuminate possibile, poi ci stanno un quadro di regole all'interno di quello ci muoviamo. Ora, due cose, se parliamo della mozione nel Consiglio Comunale si parla anche attraverso gli atti che si presentano. Io finalmente vi ricordo che è la stessa identica un anno e mezzo fa. Se avessi voluto conoscere la posizione dell'amministrazione, le mie considerazioni, avessi potuto firmare un atto e chiedere quindi un ordine di giorno, una interrogazione, o avresti potuto acquisire informazioni che in parte avete, perché il consigliere Piccoli ha dato anche contesa di quanto è successo nell'ultima assemblea di ATO, e avere esplicitato quanto il comune, le decisioni che il comune di Poggiomont si assume nelle sedi proposte, nell'assemblea di Senato, nelle assemblee di ATO, nelle riunioni del consiglio direttivo di cui io sono parte. Ma questo non avete fatto, poi avete chiesto, avete ripresentato una mozione con fatti elencati piuttosto specifici, a cui io avevo dato una risposta allora, la risposta è agli atti, può essere contestata, confutata, può essere approfondita, si può chiedere spiegazioni ulteriori, ma anche questo nell'atto non l'avete fatto. Se rispettano i regolamenti, se rispettano l'organizzazione dei lavori, ci si attiene, insomma, ai documenti che vengono presentati. Io questo ho fatto nella brevissima argomentazione a seguito appunto dell'illustrazione della lettura. Diciamo, non ho riletto la risposta che l'autorità ci aveva allora fornito e che lessi il 3 marzo scorso, 3 marzo 2015 in quest'Aula, perché ho dato per scontato che fosse nota, fosse stata anche compresa, che non ci fosse bisogno di una ulteriore lettura. Per quanto riguarda, è altro rispetto all'ordine del giorno della discussione, cioè i fatti avvenuti in queste settimane, la posizione mia è quella che ha espresso il capogruppo. Questi fatti sono gravi, le accuse, i fatti contestati sono gravi, le accuse sono gravi, il reato di corruzione per chi, diciamo, ha a che fare con la pubblica amministrazione, è il reato più infamante fra quelli possibili. Quindi l'augurio, l'auspicio mio che ha espresso il capogruppo è quello che si faccia più velocemente possibile chiarezza sui fatti contestati. Più velocemente possibile chiarezza. Nel frattempo che le indagini penali si svolgono, va garantita, e questo è stato fatto in atto, la continuità, almeno per l'ordinaria amministrazione dell'autorità. Per quello nell'ultima assemblea è stato nominato non un nuovo direttore generale, che era una procedura prevista e codificata dalla legge regionale e poi disciplinata anche dallo statuto, ma è stato nominato, così come previsto dallo statuto dell'ATO, un facente funzione per l'ordinaria amministrazione, che è una posizione organizzativa, un dipendente dell'autorità che chiaramente ha avuto a che fare in questi anni con il direttore generale, come in questi anni abbiamo avuto a che fare tutti, il fatto che era direttore generale fino a qualche settimana fa della nostra autorità di ambito. Per quanto riguarda la società, signor Ambiente, do notizia, ma forse lo sapranno, che è in corso in questi minuti l'assemblea per il reintegro del consigliere dimissionario, secondo le previsioni statutarie di quella società, consiglio comunale era già stato convocato precedentemente, quindi il comune di Poggibuon si è rappresentato dal presidente della provincia su espressa mia delega. Rassicuro sul funzionamento della società, che è vero che non ha avuto queste settimane l'amministratore delegato, ma ha un consiglio di amministrazione, ha un presidente pienamente titolato a svolgere le funzioni, ha dirigenti che hanno procure e che possono quindi legittimamente sulla scorta di queste operare. Non c'è assolutamente, diciamo, c'è una fase di difficoltà che riguarda anche le società, chiaramente sono coinvolti gli amministratori di Siena Ambiente e di Sei Toscana, però l'operatività della nostra società, quella nostra in quanto soci, è comunque assicurata dagli organi in carica. Io so che, chiudo, che la visita del sindaco di Veit ha suscitato tanta attenzione, voglio rassicurare che non l'ho invitato io personalmente in visita al termovalorizzatore, ma è il sindaco di Beirut che in un suo viaggio in Italia, che ha fatto come rappresentante di quella città, ha chiesto di poter visitare, perché lui ha giudicato l'impianto nostro un impianto tecnologicamente all'avanguardia. Ha giudicato a ragione, perché così è, un impianto tecnologicamente all'avanguardia. Lui ha informato il giorno prima, voglio essere preciso da questo punto di vista, gli organi della società della ricerca del visitare l'impianto. Ho solo istituzionalmente usato il garbo di andarlo a salutare nella sua visita. Chiaramente non spetta a me illustrare le qualità tecniche, non ho titolo e non saprei come argomentare sul termovalorizzatore. La visita e la sua curiosità diciamo è legata al fatto che come sanno i consiglieri, la città, il paese, il paese ha attraversato anni difficili, sono queste le fasi della ricostruzione, e tra le strutture che devono essere ricostruite ci sono anche gli impianti di trattamento dei rifiuti. Stanno progettando e avviando l'iter di ricostruzione per termovalorizzatore, chiaramente si guardano le esperienze, le eccellenze, in questo caso siamo una esperienza significativa europea, ha chiesto di visitare l'impianto. Io sono da amministratore garbato, ho usato il garbo istituzionale di andarlo a salutare. Non credo di aver pontificato, sicuramente non ho illustrato io le caratteristiche tecniche, ho fatto il responsabile tecnico di Siena, perché ripeto, io non ho, sono consapevole anche dei limiti personali tecnici nella conoscenza degli impianti, che costa tutti anni evidentemente, la consapevolezza dei propri limiti, e quindi ho solo usato questo campo istituzionale.
Grazie al sindaco, la parola al gruppo Mircoli.
Sono solo una piccola replica, in quanto cioè, mi sembra di capire che anche questa opportunità viene rifiutata. Benissimo, quindi il bando di gara aspetteremo poi alla fine che ci diranno se effettivamente è una cosa fatta apposta o meno. Secondo me, ecco, aver preso una posizione di questo genere, visto anche la percentuale al comune di Poggibonsi, magari avrebbe coinvolto qualche altro sindaco, avrebbe fatto coraggio qualche altro sindaco anche in altro, avrebbe preso una posizione. Comunque, grazie.
Grazie Mirko, il consigliere De Santi.
Sì, grazie. Molto brevemente, perché io aggiungerei tre limiti tecnici, aggiungerei che lei si dà un limite politico molto grande, perché minimizzare l'accaduto di questo evento e nascondersi dietro se volevate sapere la mia posizione, la posizione del comune di Poggibonsi, dovevate fare un'interrogazione, non una mozione, a nostro avviso sembra datata, però prima di tutto un imbarazzo comprensibile di fronte a questa vicenda, ma poi soprattutto la mancanza di iniziativa politica. Cioè l'iniziativa su questa cosa di far chiarezza dovrebbe dipendere da lei, dovrebbe partire da lei. Cioè noi ci aspettiamo che un sindaco
che un sindaco di una città come Poggibonsi, almeno nelle istituzioni, prenda le iniziative e dica qual è la posizione dell'amministrazione rispetto a questo punto. Io capisco anche il capogruppo Burresti che dice questa non è un'emergenza di tipo particolare, allora ci deve spiegare quali sono le emergenze di tipo particolare, perché non ho capito. Questo tentativo comunque di minimizzare un evento che comunque ha una valenza di questa portata è veramente inaccettabile. Ma come si fa a dire che questo non è una cosa normale? Cioè, in sostanza, per la tecnica con gruppo, diciamo, che un medico ha un consiglio, ma quello si fa per le cose importanti, questa non è una roba che c'è un'emergenza particolare su questa cosa qui. Oppure le rassicurazioni ci sta dando che sfiorano veramente il Dio. Cioè, lei quando dice che se l'ambiente è stata in grado di poter, è in grado di poter funzionare perché con gli organi attualmente in atto è in grado di poter funzionare, afferma una cosa di cui io mi auguro, almeno lei nel suo quando è nella sua camera per andare a letto sia consapevole che dice una cosa non è vera, non è possibile, perché sa benissimo che il consiglio di amministrazione non può mandare avanti senza un amministratore delegato che sappia fare quel lavoro una società di quel genere lì. Quindi sarà consapevole che è una situazione invece di estrema delicatezza e di estrema gravità. E che cosa lei aspetta? Che noi le formuliamo in carta da pollo e con le specifiche tecniche delle domande alle quali lei poi dà una risposta? Questo è un limite grosso dal punto di vista politico. Altro è il limite tecnico di non saper spiegare l'inceneritore. Quello non è una cosa sicuramente basso di scala, ci mancherebbe altro se avessero funzionato. Ma come funziona il rapporto cittadina-politica e col Consiglio Comunale un attimo considera, perché non è accettabile che lei venga qui a rimproverare a noi, membri delle opposizioni, che le abbiamo formulato male le domande e quindi lei dentro non può dire qual è l'atteggiamento che il Comune può tenere nell'Assemblea. Ma aspetta, lei prende l'iniziativa. Questa è l'occasione, perché non lo dice? Qual è il problema a dirlo? Ha bisogno che facciamo un'interrogazione e ce le dice tra 20 giorni dove magari l'assemblea si è già svolta e dove le cose già sono state fatte? Si deve confrontare con i suoi partner politici senza i quali non è capace di prendere un'iniziativa o di portare all'interno e a conoscenza di questo consiglio comunale quali sono le sue espressioni autentiche? Non lo so io. Cioè, questo è assolutamente del tutto inaccettabile. Cioè, sminuire così quello che ha avuto dicendo che vabbè, ma insomma, tutto sommato la società funziona perché la manda avanti, vedete, ci sono. Che il mio pensiero è espresso dal capogruppo Burresti. Ma lei si rende conto, anche per un momento, che non è sindaco soltanto di una parte di questa città, ma che li rappresenta tutti e che la gente vuol sentire da lei, anche chi non l'ha votato, quali sono le sue posizioni, perché magari di Wende del Burresti, che è il capogruppo sì importante, sì onorevole, ma di una parte politica magari può anche non tenerne in considerazione. Cioè, gli passa un attimo così per la mente che questo è il suo ruolo? E che ci si aspetta che lei certe cose le faccia? Io per quanto riguarda la vicenda che riguarda la produzione, riguarda insomma un po' di soldi che pare siano trovati, ma mi faccia le parole del capogruppo. Ma va bene, sì. Cioè, capogruppo conterà l'espressione di quella che è comunque la maggioranza. Lei incarna e è il rappresentante della seconda città della provincia di Siena. Noi ci aspettiamo che lei, anche se non sottoposto a, tra virgolette, un interrogatorio politico delle risposte via. La mozione può essere di un suo gradimento, può essere datata, può essere sbagliata, ma sicuramente era l'occasione politica che poteva darle in là per venire a esprimere quelle che erano. Vedo che non sì. Avrà sicuramente sarà dando delle ideazioni su come fare la sentenza, se senta, sì. Ma c'è una mancanza totale di rispetto, che non è nei nostri. Perché comunque la riteniamo comunque garante anche delle funzioni del Consiglio e del Consiglio dell'opposizione. Cioè non è una mancanza di rispetto nei nostri confronti rispetto alla quale cosa ci possiamo fare tranquillamente una ragione, ma una mancanza di rispetto nei confronti dell'istituzione che lei rappresenta per intero. Lei rappresenta per intero la comunità di Poggibonsi. Quindi non è accettabile su un argomento del genere si minimizzi, si rimandi a delle lacune dell'opposizione perché non siamo stati sufficientemente bravi a chiedere di fare chiarezza. Ma faccia chiarezza, no? Che aspetta?
Sì, capogruppo Mielotti.
Sì, grazie Presidente. Poco da aggiungere rispetto alle considerazioni di signore Sarti, se non che, tornando sulla posizione del Partito Democratico, alla fine e sulla lettera della mozione, io non capisco, fino in fondo, la posizione del Partito Democratico, perché alla fine si chiede, una cosa ben precisa, si chiede che questo Consiglio comunale impegni il sindaco della giunta su una cosa ben precisa. E non come ha detto secondo me il sindaco anche in punto di diritto citato dall'articolo 21 Nonies che noi abbiamo chiamato, che questa amministrazione provveda a revocare la delibera, perché sappiamo perfettamente che non è compito di questa amministrazione, ma che si attivi all'interno di una cornice di rimandi normativi che il sindaco, cui il sindaco faceva riferimento, affinché appunto, come diceva bene anche Mircoli, possa fare ornate con tutti gli altri enti per trovare appunto la soluzione e per convocare l'assemblea del servizio di gestione. Ebbene, su questa questione, è una questione tecnica, non è una questione politica. Io non capisco perché su questa questione tecnica il Partito Democratico non voglia prendere posizione, rinfrenandosi dietro a queste posizioni che condividiamo, perché l'ha detto bene Simone, il punto diciamo teorico, noi insomma, sull'impostazione garantista ne parlavamo ieri in presenza del gruppo, rispondo a questa aperta. Lungi da noi poter fare processi alle persone, alla gente comunque sottoposta in questo momento a misure cautelari, prima ancora di processi che devono essere celebrati, vale la presunzione di innocenza. Però questa è una questione politica, una questione politica rispetto alla quale il partito di maggioranza di questa città deve prendere una posizione. E non può essere piena fiducia nella magistratura, perché tutti abbiamo piena fiducia nella magistratura, anche evidente e anche. E non può essere neanche la gente è grave, dobbiamo aspettare che si chiede una cosa ben precisa, non si chiede una cosa insormontabile, si chiede che per la prima volta in qualche modo all'interno delle varie città e in particolare di questo, la nostra funzione non sia solamente di presenza fisica, mera, passiva presenza fisica, come purtroppo accade sempre, ma che sia anche una funzione di iniziativa politica. Quello che il consigliere Santi denunciava prima, la totale assenza di iniziativa politica, qui vengo anche alla seconda questione relativa al fatto che questa mozione è stata presentata un anno e mezzo fa, relativa al fatto che comunque, come dire, ci sarebbero dei vizi formali. È singolare che un partito come il vostro, che ha messo addirittura la parola democratico nel nome, poi trovi dei cavilli formali linguistici, lessicali per escludere dalla discussione, perché alla fine su questa questione una discussione la dovevamo fare. Avevamo proposto, ai sensi dell'articolo 47, poi l'ha spiegato bene il Presidente ieri sull'opportunità o l'inopportunità di fare un consiglio aperto, però rilevo anche sommessamente che nella storia di questo comune, di questa amministrazione, abbiamo fatto consigli comunali aperti su tutto il procedibile umano, sul Medio Oriente, sulla Palestina, su Israele, sulle Torri Gemelle. Voglio dire, non vedo perché questo comune, questa amministrazione non possa impegnarsi a promuovere una discussione aperta ad associazioni di categoria, a chi volete voi, tanto fondamentalmente, in ultima analisi, senza prendersi in giro, l'ultima parola è la vostra, però promuovere la discussione, non come oggi è avvenuto e secondo me anche abbastanza grave, dire che abbiamo avuto la riprova che questa amministrazione, senza cercare di mandare rispetto, ma è volta alla conservazione dello status quo ante, cioè, mai che si credesse un'iniziativa politica. Il consigliere Santi l'ha detto un po' meglio e anche in maniera un po' più forte, ma il fatto di vendere il rifacimento di un marciapiede con un'opera faraonica come fosse il Colosseo e poi sulle questioni nodali vere, quelle che riguardano l'amministrazione, quelle che riguardano l'economia, quelle che riguardano insomma noi, si fa finta di niente, è singolare, nessuna parola su altre questioni che abbiamo sollevato. Ce l'ho con me perché mi sono perso le comunicazioni iniziali del sindaco, mi è stato detto, le risentirò sicuramente, che per la prima volta in 2 anni il sindaco è intervenuto
e ha usato lo strumento delle comunicazioni prima del Consiglio per parlare della messa. Dieci anni fa, comunque non so qual era la visione del sindaco Vocchi, ma il sindaco Lusi aveva, tra le poche cose, preso a livello istituzionale quella di usare le comunicazioni prima del Consiglio per illustrare tutta la questione di vicende attuali e argomentare. Questa dovrebbe essere l'occasione, senza che l'opposizione in qualche modo la sollecitasse. È singolare che tutte le volte il partito di maggioranza voglia andare a rimarcare, e lo fa sempre pubblicamente più o meno, le mancanze, l'inadeguatezza dell'opposizione, perché se per qualcuno è inadeguato a loro, è questa maggioranza, è questa amministrazione, e oggi credo che lo abbiate dimostrato in maniera chiara ed evidente. Per cui concludo chiedendo al Partito Democratico le motivazioni vere per le quali non si vota questa mozione, perché è una mozione tecnica, è una mozione anche politica, è una mozione soprattutto tecnica, perché si impegna il sindaco alla giunta su una questione tecnica. È una questione sulla quale, secondo me, il Partito Democratico deve dare una risposta.
Grazie al capogruppo Migliorotti, la parola sindaco.
Devo dire che ho compreso il motivo vero del fatto che avete riproposto la stessa mozione per la discussione doppia sul medesimo argomento, perché evidentemente alla prima le considerazioni non si comprendono. Nonostante voi non avessi domandato, chiesto circa la posizione del Comune nei confronti dell'ATO, delle decisioni dell'ATO, di Siena Ambiente e Società di cui siamo partecipi, ho seppur brevemente rappresentato la nostra posizione, posizione poi formalizzata negli atti e nelle votazioni e nelle assemblee. Non ho detto che Siena Ambiente può stare senza amministratore eterna, ho semplicemente detto che questa settimana ha comunque continuato ad operare, ho anche dato notizia, sicuramente lo sapevate, che negli stessi minuti in cui si celebra questo Consiglio Comunale l'Assemblea è stata convocata per il reintegro del quinto consigliere mancante, quindi questa lacuna della composizione, della piena composizione dell'organo di governo della società viene con oggi colmata. E ho anche brevemente illustrato, telegraficamente, sinteticamente illustrato, la vostra posizione maturata nell'assemblea di ATA e poi ha portato alla nomina dell'ingegner Carboni facente funzione e se nel momento in cui sono ce ne parlerà anche, daremo conto anche delle convinzioni che matureranno nelle prossime occasioni. Voi siete garantisti, però la mozione non è solo una mozione tecnica, voi date per certo alcuni fatti, pur essendo e pur dichiarandovi garantisti. Io leggo un estratto della prima pagina, voi avete firmato un paio di libri che dicono, leggo testualmente, dal detto esame sono emerse alcune forti criticità che legittimano l'annullamento in via di autotutela degli atti della procedura amministrativa, non in formula amministrativa, ma in formula assoluta, cioè dando per scontato con il voto favorevole sul testo, di cui è parte integrante anche questa affermazione, che i fatti elencati sono fatti illegittimi, da cui deriva la legittimità della richiesta di autorizzazione. Voi garantisti, questo affermate, questo avete firmato, non è una considerazione politica sui fatti che riguardano la gara, ma una puntuale affermazione, un puntuale giudizio su alcuni passaggi da cui si evince la vostra convinzione, non il dubbio, la vostra convinzione circa la legittimità dell'azione di annullamento in autotutela. È un'affermazione pesante che fate in una sede formale, che è un consiglio comunale, e fate da consiglieri comunali. Quindi voi passate avanti a un'attività che è quella della magistratura, date un giudizio su alcuni fatti puntuali, non ponendo dubbi ma dando certezze. Di questo vi dovete assumere la responsabilità. Di questo dovete assumere la responsabilità. Quindi io mi rimetto alle considerazioni, alla motivazione del voto che ha fatto il capogruppo. Le valutazioni tecniche di merito alla legittimità le fanno gli organi preposti e non il Consiglio Comunale. Voi avete assunto un comportamento diverso e l'avete firmato quest'anno.
Brevemente per dire che lezioni di garantismo non le prendiamo da nessuno, nella fattispecie non le prendiamo da chi politicamente è nato, è cresciuto, è stato comunque educato in un ambiente che ha sempre fatto invece del giustizialismo la propria bandiera. Di più sindaco, non prendiamo lezioni da lei da consigliere comunale, perché ci vantiamo di aver ricoperto carica istituzionale quando lei è ancora portato quanto non ce ne vuole. E non è detto che sarebbe ancora male, vista l'immaturità politica sta dimostrando che è stato di me. Probabilmente c'è a chi stanno meglio, e sicuramente stanno meglio se confisero più la tecnica. Però detto questo, questa non è un'opinione, è un dato di fatto, detto questo, e faccio una battuta un po' per stemperare e stemperare l'ambiente, perché lei dice vi dovete prendere le responsabilità da consigliere comunale per quello che avete firmato. Vi do lezioni di garantismo. Noi le responsabilità da consigliere comunale ce le prendiamo perché sappiamo esattamente quello che il nostro ruolo ci consente. Siamo garantisti anche litteram e potremmo portare qui una biografia anche personale che lo testimonia in varie battaglie fatte sul garantismo, contro il giustizialismo, quelle carceri giuste, eccetera, eccetera, ma che questo non è nuovo e non sono nemmeno le interruzioni giuste di fronte a noi per fare, perché richiedono una certa preparazione che probabilmente qui non c'è.
Oh,
ci sembra, faccia fare silenzio, no? Se cortesemente può fare silenzio.
Mi raccomando.
Poi se il signore più davanti c'ha da dire qualche cosa di interessante, tranquillamente dire. Noi lo ricordiamo come atto più interessante che ha fatto, ma per un'importante un'importante discussione sui diritti degli omosessuali si tolse il cinghiale di bocca mentre parlava e la picciò davanti. Lei gli ha dato il massimo, quindi questo non può fare più. Questo è il suo masso, quindi questo non può fare. Perché ha già raggiunto il masso, tutto quello che fa, sciupa e le vale. Comunque, mi interrompe. Quindi noi queste responsabilità ce le prendiamo in pieno. Noi non affermiamo che ci sono dei colpevoli che debbano essere messi in galera, che debbano essere condannati dalla stampa o che debbano essere condannati dai consigli comunali. Ci sembra normale che se un appalto è comunque sotto la lente di ingrandimento della magistratura, che rileva la magistratura delle ipotesi di gravissime irregolarità, il comune si autotuteli in questo e chieda l'annullamento di questo bando. Vi sembra una cosa strana? Vi sembra un atto di giustizialismo? Questo è un atto di intelligenza politica. Che cosa c'entra il giustizialismo? Qui nessuno ha detto che quelli sono colpevoli, ma se un appalto dal valore di 10 milioni di euro è considerato dalla procura della Repubblica degno di indagini, scappano degli arresti, si parla di pazienza, non è giustizialismo chiedere l'annullamento di questo bando di gara, non c'entra niente. Se lo vada a studiare che cos'è il giustizialismo, perché lei, come tante altre cose, queste cose non le sa.
Bene, parola
al
sindaco.
Assicuro, consigliere Santi, che io sono stato educato a casa mia dove si respirava aria di giustizialismo e diciamo, lo tranquillizza anche sul fatto che i pantaloni corti continuano a indossarli in estate, ora la temperatura non la permette, poi sul giudizio estetico lascio altre considerazioni, naturalmente. I consiglieri in quest'aula si qualificano anche per i discorsi che fanno. Io credo che le considerazioni sui pantaloni corti rimangano una delle pagine che segneranno, insomma,
la memoria disabilità di questa quest'aula, però ci deve fare una curiosità. Ci deve elencare quali sono, dall'esame detto, io leggo la mozione, le criticità che legittimano l'annullamento in via di autotutela degli atti della procedura amministrativa. Siccome non avete usato la formula dubitativa, ma una formula, diciamo, puntuale, ce le elencate quali sono i fatti che legittimano, prima di un giudizio di un tribunale amministrativo, di un tribunale penale, quali sono questi fatti sulla scorta del quale dovrei andare in un'assemblea e chiedere, prima lo faccio al tribunale, l'annullamento in autotutela di un affidamento di un servizio che vale 3 miliardi e mezzo, perché 10 milioni è una cifra importante, 3 miliardi e mezzo è un'altra cifra. Ce le elencate.
Una riguarda il fatto in cui si sottolinea la richiesta che si doveva nella gara, si chiedeva non di saper gestire un inceneritore, si chiedeva in maniera diretta che si doveva già possedere, essere in possesso di un inceneritore, di un impianto di incenerimento, in quanto tale la cosa, cioè, era anche assurda, perché, come riportavo nella mozione, fatto già si evince che la gestione dell'inceneritore era già affidata a terzi. Quindi già non si capisce perché questo bando di gara non prendesse questa voce. Già era stabilito da ARLO che l'inceneritore, termovalorizzatore, se lo chiamare così, ma preferisco chiamarlo con il vero nome, fossero gestiti da terzi soggetti e non da chi avrebbe vinto. Quindi non si capisce nemmeno perché c'era questa voce che imponeva che chi potesse partecipare solo chi avesse già in proprietà un termovalorizzatore e non che avesse la capacità di gestirlo. L'altra cosa che era abbastanza fondante riguardava il discorso adesso di si chiedeva, come si diceva bene, questo spiegava bene nella mozione, tra l'altro, chi si aggiudicava la gara, questo è specificato alla pagina 2 della delibera che fu approvata dai sindaci, chi si aggiudica la gara avrà l'obbligo di pagare i precedenti gestori crediti piano riscossi, che erano circa 10 milioni, qualcosa di più. In poche parole voglio dire, e poi a pagina 7 si diceva la durata dell'affidamento non veniva specificata la durata del contratto, si andava dai 15 ai 25 anni, quindi chi doveva presentarsi non sapeva, non aveva nemmeno, non poteva giudicare il tempo in cui avrebbe potuto recuperare questi soldi che doveva dare, che poi era il precedente gestore, bene o male, logicamente il gestore precedente poi ha vinto la gara, si sono accollati le sue spese, cioè non quelle di altri, invece chi vinceva si va a accollare questa spesa, non considerando però il fatto che nemmeno poteva valutare se era 15 anni o 25 anni il contratto, perché non lo specificava. E quindi, considerando che certi tipi di gestione non è che ci si può lucrare sopra, quindi il ricavo dovrebbe essere minimale dei guadagni, logicamente tagliava le gambe fuori a tantissimi altri concorrenti, caso che nella fase preliminare c'erano state tre domande per aggiudicarsi questo bando, ma al dato di fatto si è presentato solo una, c'è stata solo un'offerta, e anche lì tra l'altro l'assemblea dei sindaci fu firmato, se nessuno si pose il problema, perché c'era circa 100 sindaci all'epoca, nessuno si pose il problema che si parlava di offerte quando l'offerta era stata solo una. Cioè, nessuno di bene ci potesse qualcosa di strano, probabilmente erano tutti distratti, probabilmente. E l'altra cosa che c'è sempre un altro motivo abbastanza rilevante, che è per quanto riguardava, come si è riferito già in mozione, mi c'era anche un attimo soffermato, che per quanto riguarda il corrispettivo del ricavato della vendita delle materie prime seconde, no, beh, il discorso insomma che era di veniva approvato, insomma è stata cambiata l'originale, la bozza originale di contratto dalla quale sono state apportate, veniva detto, delle limitate modifiche che non hanno alterato la struttura o la sostanza del contratto che era stato posto a base di gara. È stato cambiato successivamente, poi però il contratto da 30 pagine circa si ritrova un contratto di 90 pagine e che i sindaci hanno sottoscritto quello che dichiarava Ado, che non c'erano delle sostanziali differenze, invece le sostanziali ci sono, e come? Perché in quanto si dice che per il ricavato dalle materie prime e seconde sarebbe stato poi tenuto in considerazione la tariffa delle utenze, e quindi stornato da lì, perché è il gestore che acquisiva, diciamo, questi, diciamo, utili, e poi però in base a questi utili avrebbe sarebbe modificato sulle tariffe, quindi avrebbe abbassato le tariffe. Invece cosa è successo? Ha cambiato l'articolo, che quindi il corrispettivo che diceva prima, l'articolo 13,8 veniva sostituito, che tra l'altro rispettava, era conforme, come ribadito nella mozione al GPR 158 del 99, rispettava completamente la normativa vigente circa la gestione dei rifiuti. Nuovo contratto, l'articolo 58,5, il gestore inoltre il diritto a percepire gli altri ricavi oltre il corrispettivo, di cui cioè, compreso anche questo. Questi mi sembrano elementi critici abbastanza validi, cioè, che già di per sé, se dal mio punto di vista è legittimo il fatto che modificare un contratto posto a base di gara e dopo modificarlo, insomma, mi sembra sia una cosa che dovrebbe nutrire quantomeno dei dubbi a chi rappresenta questa assemblea. Poi non dico se si sbaglia, se ha ragione, ma dei dubbi insomma dovrebbero venire. Poi se ci si vuole affidare alle risposte che ha dato Paolo, torno a dire, dal mio punto di vista, sono strutture create appositamente per mangiare i soldi pubblici, perché se la gestione fosse fatta fra un'unione di enti locali, una gestione più piccola in ambito territoriale veramente, tra un'associazione tra due o tre comuni confinanti, la cosa sarebbe molto diversa e molto e potrebbe portare anche, diciamo, dei benefici ai comuni stessi.
Grazie, la parola al sindaco.
Sì, noto che a domande precise indirizzate anche a consiglieri precisi rispondono terzi a proposito della capacità di assumersi le responsabilità politiche. Pagina do lettura dell'estratto della relazione dell'atto. Pagina 12, era stabilito che l'aggiudicatario avrà l'obbligo di corrispondere ai precedenti gestori di crediti via non riscossi. Il riferimento è quello errato alla previsione del bando di prequalifica e non quello alla previsione della lettera di invito. Pertanto il valore riportato è errato, inoltre si omette di richiamare la previsione contrattuale articolo 61,1 che garantisce l'aggiudicatario e che prevede proprio garanzia e salvaguardia della par condicio tra concorrenti il riconoscimento in tariffa dei crediti TIA. Il secondo argomento richiamato pagina 7 sotto la voce durata dell'affidamento era previsto. Anche in questo caso il riferimento errato è al bando di prequalifica e non alla lettera di invito, che parla espressamente di 20 anni di concessione, non determinando incertezza alcuna. Terza contestazione, la richiesta di gestione attuale di un impianto di termovalorizzazione come requisito tecnico organizzativo, e detta richiesta appare ulteriormente singolare se si considera che la decisione di escludere i cosiddetti impianti fuori perimetro, premesso che per effetto delle vigenti disposizioni di legge delle previsioni di
verificare i concorrenti al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, ben potevano concorrere in associazioni temporanee di imprese o fare riferimento a forme di avvalimento, si fa comunque presente che il requisito richiesto, come ben si evince dai documenti di gara, risulta strettamente connesso e funzionale all'opera la cui realizzazione viene prevista dal piano straordinario e quindi a base di gara è connesso il conseguente onere gestionale. 2. Ordinariamente previsto in gare del genere, allorché vi sia la necessità per profili delicati come può essere la gestione di un impianto di termovalorizzazione, di attestare il possesso di un complesso di esperienze. Inoltre si ricorda che, differentemente da quanto sostenuto, il piano straordinario e quindi la gara su questo si basa prevede 1. L'esistenza di un impianto fuori perimetro di gara presso San Zeno in gestione tramite convenzione da parte di AISA Impianti e 2. La realizzazione di un nuovo impianto a carico del gestore che avrebbe vinto la gara, aggiudicataria in sostituzione di quanto al punto 1. Io potrei andare avanti, ma i contenuti sono quelli della relazione di Apo. Io continuo a insistere, mi farebbe piacere, poi sono conoscere, credo conoscere al Consiglio quali sono le criticità che non potrebbero legittimare, ma che legittimano l'ecco della mozione, l'annullamento in autotutela degli atti della procedura amministrativa.
Grazie Sindaco, consigliere De Santi, prego.
Noi Sindaco non riusciamo a capire se riesci in voce, ma veramente. E non ci esimiamo dalle nostre responsabilità in nessun modo, lei può continuare a sfidarci all'infinito, noi rispondiamo all'infinito. Poi non abbiamo con la lavagna, altrimenti le faremo un disegno. La Procura della Repubblica sostiene che questo bando è stato fatto su misura perché una precisa società lo vincesse. E su questo, sostiene la Procura della Repubblica, sono girati dei soldi. Ha bisogno di un disegno? Cioè questa non mi sembra una criticità così evidente da ricorrere in autotutela e chiedere che questo bando venga annullato? Di che cosa ha bisogno? Di un disegno, di uno schema? Come glielo dobbiamo spiegare? Cosa ne dobbiamo elencare di questo? Non siamo noi che dobbiamo evidenziare quali sono le criticità. Noi evidenziamo che la Procura della Repubblica sta dicendo che questo bando è stato fatto su misura perché una società lo vincesse, quella società l'ha vinta, e la Procura della Repubblica dice che l'ha vinta perché era stato fatto su misura e perché giravano le soldi. Non è una criticità questa? Non è sufficiente questo? Di che cosa ha bisogno? Che cosa vuole che gli elenchiamo più di quello che abbiamo già elencato? Non ti sembra questa una ragione di evidente opportunità perché il comune sia autotuteli? A noi sembra talmente evidente e sembra talmente lampante che ci stupiamo come lei non riesca a vederlo e come sia stato costretto dalle opposizioni a venire a riferire in Consiglio Comunale su questa vicenda. Se no lei se ne sarebbe stato assolutamente silente, come probabilmente.
Grazie consigliere
Santi,
prego Mirko.
Solo un piccolo riferimento, cioè quelle risposte, quelle sono state preparate diciamo poi da Curti, che poi si è visto quello lì che ha fatto, quindi cioè che uno non venga un minimo di dubbio sulla legittimità di quelle risposte fornite da una persona, e tra l'altro già in altre sedi, in altri consigli comunali si è confrontato anche con delle nostre diciamo persone esponenti del Movimento 5 Stelle in varie commissioni di altri comuni e cui diciamo è stato smentito più volte, però poi tutti i sindaci hanno preso la posizione che ha preso anche il nostro sindaco, però vediamo atto che un'altra volta anteriormente viene rifiutata questa opportunità.
Grazie a Mirko, li prego a tutti.
Per integrare con una parola sulla cerchia di io credo che ci sia bisogno di una sentenza, se fa un atto di la magistratura inquirente è la magistratura inquirente che fa un percorso, la giudicante fa un'altra cosa. Se io credo che un atto di questo tipo qui ci vuole dare una sentenza. Poi da non scoprire altre cose e quello che si sta dicendo è
riguardo. grazie capogruppo Borghesi. Non ci sono altri interventi, devo dirvi, è indeciso, ma
no, no, avevo già risposto prima, non è un discorso di sicurezza, più a livello amministrativo che a livello penale.
Siamo le cose. Grazie Mircoli. Passiamo quindi alla votazione della mozione. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Ha votato favorevole insieme Poggi Ponzi e Poggi Ponzi 5 Stelle. Ha votato contrario il gruppo del PD. Andiamo avanti, punto 10 all'ordine del giorno. È l'altra mozione congiunta presentata dai gruppi consigliari con il Ponte 5 Stelle, insieme con il Ponte Forte Italia, con il numero 35.734. La mozione riguarda la richiesta di modifica dello statuto di Ato Sud, nuovo metodo di ripartizione delle quote di partecipazione. Prego, capogruppo Mircoli.
Grazie Presidente. Premesso che con la delibera di Ato Sud numero 6 del 10 ottobre 2012 è stato approvato lo statuto e con esso l'allegato A, criteri per la ripartizione delle quote di partecipazione e le conseguenziali tabelle di calcolo. Preso atto che tali criteri riconoscono il 50% dei voti ai comuni, sedi di impianto e maggior peso ai comuni che producono più rifiuti. Tenuto conto altresì che il comune di Poggi Ponzi ha votato a favore nell'assemblea del 10-12-2012, di cui era delibera numero 6 sopracitata, con quota di partecipazione all'epoca del 6,41%. Preso atto la quota di partecipazione attuale del nostro comune è pari al 6,03% annualmente rideterminata. Visto l'articolo 4, comma 3 del medesimo statuto, che riporta testualmente ciascun comune partecipa alle decisioni assembleari e contribuisce al funzionamento dell'ente secondo il valore delle proprie quote, correlando il contributo alle spese dell'ente al valore delle quote medesime. Considerato che i comuni sede di impianti introitano, in quanto sede di impianto, una specifica indennità di disagio ambientale, nonché la modalità delle quote, così come stabilito dalla delibera di assemblea numero 6 del 2012, fa sì che 5 di essi detengano una maggioranza assoluta all'interno dell'assemblea dei sindaci, con il 52% delle quote. Rilevato che l'allegato A, di cui la delibera di Ato Sud numero 6 del 10-10-2012, viola i principi fissati in materia di rifiuti dell'articolo 4, direttiva CE numero 98-2008, dell'articolo 169 e seguente del codice ambiente. Infatti, entrambe le disposizioni fissano i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, sanciscono una gerarchia che pone ai primi posti la prevenzione e il riutilizzo e solo all'ultimo posto lo smaltimento. L'articolo 4 della direttiva CE in particolare stabilisce la gerarchia si applica a quale ordine di priorità delle normative della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. Preso atto che i criteri adottati nello statuto approvato dall'Ato Rifiuti Toscana Sud vanno contro questa gerarchia, sia nella parte in cui riconoscono il 50% dei voti ai comuni sede di impianto, sia laddove attribuiscono maggiore peso ai comuni che producono più rifiuti anziché meno, mentre l'applicazione corretta impone infatti di attribuire maggior peso all'interno dell'autorità, ai comuni che mancano una produzione di rifiuti pro capite più bassa, in modo che siano i comuni virtuosi ad indirizzare le politiche di gestione. Preso atto che un ente i cui indirizzi vengono decisi da comuni sede di impianto, da quelli che hanno maggiore produzione di rifiuti, a un ente la cui struttura è in contrasto con i principi generali del settore. Considerato che è errato anche il criterio dettato dall'articolo 4 dello Statuto, che correla il contributo alla spesa dell'ente al vero valore della quota, senza tener conto che i comuni sede di impianto percepiscono anche specifiche indennità, anche in questo caso, rispetto alla gerarchia stabilita delle norme nazionali e europee, il contributo dovrebbe essere determinato esclusivamente in misura inversamente proporzionale alla produzione dei rifiuti. In sintesi, invece, in virtù dei criteri approvati dalla delibera di rifiuti Toscana Sud citata, i comuni, quindi i loro cittadini, producono meno rifiuti, meno contano nel lato e pagano più di quanto dovrebbero. Tenuto conto che non sono equiparabili i termini di decadenza, trattandosi di delibera fissa criteri di ripartizione realmente aggiornati, ciò in analogia con gli indirizzi giurisprudenziali formati in materia di condominio, TAR Napoli 3437/13, ove le delibere con le quali sono stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell'articolo 1123 CC sono nulle e non soggette a termini di impugnazione. Valutato il fatto che Ato Rifiuti Toscana Sud sia consorzio, o invece forma tipica di persona giuridica pubblica,
creata dalla Regione Toscana non interferisce con regole che si presentino come principi generali di ordinamento certamente applicabili in via analogica anche per la mancanza di una disciplina diversa, per quanto sulla risposta si impegna sindaco e giunta affinché si attivino insieme ad altri comuni e province di Grosseto e Siena Arezzo per convocare l'assemblea ex articolo 7 dello statuto ed avanzare proposta di modifica dello statuto di auto rifiuti Toscana Sud in virtù di una ripartizione delle quote di partecipazione più equa e aderente a quanto stabilito dalle normative nazionali e europee in materia di rifiuti, tutelare il diritto di ogni comune ad essere rappresentato in modo equo nell'ambito di auto rifiuti Toscana Sud.
Grazie, capogruppo Mirko, e la parola al sindaco.
La mozione oggetto della discussione fa riferimento ad una ipotetica violazione dei principi fissati in materia di rifiuti dell'articolo 4 direttiva CE 98 del 2008. Sarebbe intanto necessario comprendere le ragioni di tale affermazione, stata l'importanza di quanto scritto e firmato, ancora una volta veniamo a questo aspetto, per un'ipotesi di violazione. Preme tuttavia rammentare che, come affermato nell'articolo 1 dello statuto sopra richiamato, dello statuto quindi dell'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATA Toscana Sud, la stessa è istituita ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, la legge 69, istituzione dell'autorità idrica e dell'autorità per il servizio di igiene integrata dei rifiuti urbani, modifiche delle leggi regionali 25 del 98, 61 del 2007, 30 del 2005, 91 del 98, 35 del 2011, 14 del 2007. Dal complesso quadro normativo sopra richiamato si ricava la disciplina degli organi, delle funzioni e delle prerogative. Proprio uno degli articoli di una delle leggi richiamate individua i criteri di determinazione del peso dei comuni nella comunità. In particolare l'articolo 23,7 legge regionale 25 del 98 e successive modifiche ed integrazioni afferma il comma 7 il peso dei comuni all'interno della comunità di ambito è determinato dallo statuto e dalla convenzione in base ai seguenti fattori fondamentali riferiti ai rispettivi territori comunali: quantità di rifiuti prodotti A, B, quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata avviata al recupero, C, quantità di rifiuti smaltiti sul territorio comunale. Aggiungo anche che lo stesso articolo che ho appena letto è stato abrogato con l'entrata in vigore della legge 69 che appunto, come ho detto poco fa, ha istituito le nuove autorità di ambito. Però è la stessa legge 69, l'articolo 35 e 39, che disciplina il funzionamento dell'assemblea di ATA e del consiglio direttivo, prevedendo che l'assemblea vota validamente con le maggioranze stabilite nello statuto e poi regola anche le modalità di funzionamento del consiglio direttivo. Non sto a leggerlo. Delibera anche, prevede anche lo statuto approvato dall'assemblea dell'ATO sulla base dello schema tipo approvato dal consiglio regionale. E allora andiamo a leggere cosa dice lo schema tipo, è stato approvato con la delibera del consiglio della regione toscana 78 del 2011, stabilisce assemblea di ATO, articolo 4 dello statuto tipo, le votazioni dell'assemblea avvengono un sistema di voto ponderato. A tal fine al voto di ciascun membro dell'assemblea attribuito un peso espresso in numero di voti. Il numero di voti assegnato ad ogni membro dell'assemblea con riferimento al comune rappresentato è stabilito tenendo conto dei seguenti criteri: A. Quantità di rifiuti urbani assimilati prodotti nel comune rappresentato. B. Quantità di rifiuti urbani assimilati raccolti in maniera differenziata e avviata al recupero nel comune rappresentato. C. Quantità di rifiuti urbani assimilati trattati e smaltiti sul territorio del comune rappresentato, di situazioni di disagio del comune rappresentato individuate ai sensi dell'articolo 80, comma 3, legge regionale 68 del 2011. Sono esattamente i principi articolati e argomentati contenuti nel richiamato allegato A dello statuto dell'autorità toscana sud. Per questo sarebbe utile comprendere ai consiglieri firmatari le ragioni per cui sostengono che ci sia una violazione dei principi quando dal complesso quadro normativo provato a sintetizzare appare palese a chi legge queste norme che sono i medesimi principi richiamati con le stesse parole richiamate nello statuto dell'autorità. Per quanto concerne poi le considerazioni più politiche, più tecniche, tecnicamente è chiara la situazione, cioè c'è uno statuto tipo, è quello a cui siamo obbligati, che è quello approvato dal Consiglio regionale e che elenca quei criteri, su questo non c'è dubbio. Però guardiamo il merito della proposta che fate, sorvolando su questi aspetti formali, e poi tanto formali non sono. Per quanto concerne il criterio assoluto delle quantità di rifiuti prodotti, è fin troppo facile capire perché non è, diciamo, relativizzato rispetto al numero di abitanti e residenti, perché le vocazioni dei territori incidono pesantemente sulla quantità di rifiuti prodotti. Un comune in cui è sede un distretto produttivo produce inevitabilmente, e direi fortunatamente, più rifiuti di un comune dove non ci sono imprese. Un comune come il San Gimignano, che ha una fortissima popolazione turistica, dove transita qualche milione di persone, evidentemente produce più quantità di rifiuti di un comune con lo stesso numero di residenti che non ha quella vocazione turistica, quella vocazione economica. Questo è chiaro, è stato chiaro al legislatore negli ultimi 15 anni, e sulla base di questo ne ha elaborato e ha mantenuto questo principio. Neppure può dirsi corretta la correlazione che si deduce dalla lettura della mozione circa lo scarso interesse dei comuni senza impianto a organizzare servizi che incentivano la raccolta differenziata. E anche qui è bene parlare non, diciamo, con considerazioni a caso, ma con i numeri. Che cosa dicono i numeri certificati dalla Regione Toscana? Gli ultimi dati, che sono quelli del 2014, il dato medio di raccolta differenziata in ATO, Toscana Sud, è del 38,89. Ma andiamo a guardare qual è la percentuale di raccolta differenziata dei tre comuni sede di impianto della provincia di Siena, che sono in ordine a Badia San Salvatore, Asciano e Poggibonsi. A Badia San Salvatore avevano una raccolta differenziata 2014 dati certificati del 41,18, superiore alla media di ATO, Asciano del 46,21, superiore alla media di ATO, Poggibonsi addirittura del 49,05, superiore alla media di ATO. Quindi la correlazione che voi sostenete nella mozione che avete firmato non è esatta e i numeri lo smentiscono. Quindi ne pare, insomma, sostenibile che non ci sia con l'attuale ripartizione delle quote una equa rappresentazione di ogni comune. Però io una terza considerazione la voglio fare, è una considerazione più prettamente localistica e riguarda gli interessi dell'amministrazione che ognuno di noi rappresenta, cioè quelli della città di Poggibonsi. Con la mozione che voi presentate sostanzialmente ci dite che l'indennità di disagio ambientale che percepiamo vale tutta, B, che il peso del comune di Poggibonsi dentro l'autorità deve essere più contenuto, cioè voi non contestate il modo in cui si spende l'indennità di disagio ambientale, che sarebbe legittimo, o il modo in cui il comune di Poggibonsi si pone nelle decisioni di fronte alle delibere, alle proposte di delibere assembleari in atto Toscana. Voi sostenete di fatto che bisogna rinunciare alla parte del disagio ambientale e che bisogna diminuire il peso del comune di Poggibonsi in quegli organi rappresentativi. È un capolavoro politico, voi l'avete sostenuto, soprattutto se dibattuto nel Consiglio Comunale di Poggibonsi. Avrei capito l'avesse posto queste considerazioni, ancorché non legittime da un punto di vista giuridico, perché c'è una norma che dice quali sono i principi, non è che ce li siamo inventati, ma a prescindere da quello, l'avesse fatto in un comune non sede di impianto, l'avrei anche politicamente capito, ma farlo nel comune di Poggibonsi, che percepisce l'indennità e che ha un ruolo significativo nell'assemblea di Apo, è un capolavoro, è la rappresentazione plastica di come l'opposizione a Poggibonsi tutela gli interessi della comunità che aspira a rappresentare, chiaramente in minoranza.
Grazie al sindaco, prego capogruppo Mircoli.
Grazie Presidente, con queste parole, in poche parole, si evince, cioè, una politica per quanto riguarda la gestione dei rifiuti che fa fede sempre a una visione, diciamo, obsoleta per quanto riguarda sempre fare fede a quello di che l'inceneritore. Non vogliamo vedere più in là verso un domani che magari prendere una strada che porti alla chiusura dell'inceneritore. Io penso che sarebbe quella la strada da seguire, che piano piano uno dovrebbe indirizzarsi. Cioè, questo è anche il senso della richiesta. Non va messo solo un discorso del di non recepire contributi a disagio ambientale. A quanto pare il sindaco è contento perché già il nome disagio ambientale fa capire quello che viene percepito il contributo, cioè è un contributo per un disagio ambientale, quindi che l'inceneritore faccia tutto questo bene, poi venga chiunque a vederlo per le sue funzionalità, a me non mi convince, mi sono contrario e quindi sono per intraprendere una strada futura, visto anche quello lì che ci dice l'Europa a riguardo di dare priorità a una corretta e virtuosa gestione dei rifiuti che prenda come prima considerazione il riuso e la diminuzione della produzione dei rifiuti. Certo, logicamente se si vuole continuare anche per prospettive future, non dico da oggi a domani, si penserà sempre a un discorso di bruciare tutto, bruciamo tutto, logicamente allora non ci sarà mai interesse a aumentare la raccolta anche differenziata, perché poi già si è fatto un discorso di indagine sui dati. Io mi ricordo già all'inverno si era fatta un'interrogazione in quanto contestavamo sì dati positivi rispetto ad altri, ma molto al di sotto da quanto prevista la quota minima da raggiungere per quanto riguardava la raccolta differenziata. Si chiese quale fosse il parere dell'attuale amministrazione e il sindaco ci rispose con un comunicato di Se Toscana. Non ci dette un parere specifico sull'amministrazione, in quanto magari c'era volontà di andare verso un aumento e quindi magari potrebbe intraprendere questa o quell'altra strada, no? La risposta fu limitata a quella lì che Se Toscana riportava in essere del Consiglio Comunale. Comunque, se siamo soddisfatti anche della quota della raccolta differenziata, benissimo, detto vi ricordo comunque che siamo molto al di sotto dei dati effettivi previsti anche dall'Europa del Giappone, che poi altrimenti chi paga alla fine non si raccoglie queste percentuali, che paga sono cittadini con il tributo. Guarda, non guardiamo fatto benissimo, si guarda solo bene, non ci si guadagna con questo tot di contributo per il disagio ambientale, andiamo avanti su questa strada. Ma secondo me la concezione della gestione di dovrebbe essere diversa, magari guardare un'ottica diversa anche per un futuro non sarebbe male.
Grazie al capogruppo Mircoli, consigliere Calegiani.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io però, francamente non ho capito una cosa, come ha detto il sindaco prima, insomma lo richiede un'altra volta. Quindi l'obiettivo di questa mozione è fondamentalmente ridurre il peso del Comune Poggio Monzi nei luoghi in cui il Comune Poggio Monzi esercita gli interessi e difende gli interessi della città che rappresentiamo, tutti con ruoli diversi. E questo, no, nel senso, qui è tutto il ruolo. E la sintesi sia, noi tocchiamo troppo, va bene, dobbiamo ridurre il nostro peso, ma mi sembra assurdo, cioè mi sembra, poi io immagino, chi ha tantissimi anni di esperienza probabilmente lo spiegherà meglio, mi spiegherà il nesso, mi spiegherà il senso, no, di tutto questo, e io ovviamente imparerò perché avrò occasione di imparare, però mi sembra che, insomma, continuare a prendere dei modelli preconfezionati, eccetera, che vanno bene, che ne so, a molte regioni, che vanno bene a caso, e poi ribaltarli su Poggio Monzi, ecco, insomma, in qualche modo leggere quello che si presenta o che si firma potrebbe essere, non dico importante, ma insomma un segnale, insomma, che c'è qualcosa da imparare da chi è 30 anni prova a fare politica. Però invece ti rendi conto che meno male che i 30 anni ci prova, ma in realtà è sempre stato insignificante. Grazie.
Grazie,
Pietro. Prego, Mircoli. Cioè, prendere in considerazione la gestione più virtuosa non è che taglierebbe fuori. Non è che ci taglierebbe fuori, perché bene o male ci incentiverebbe ad essere più virtuosi anche in materia di raccolta differenziata e di produzione di minor rifiuto, quindi cioè non è che ci darebbe fuori, ci porterebbe ad andare in un'altra direzione che sarebbe meno inquinante, più sostenibile e non calarci quel discorso lì. Anzi, chi dice non si potrebbe avere sempre benissimo una grossa percentuale? Logicamente ci si dovrebbe agire in un altro modo, non solo il discorso per quanto riguarda perché ci sta l'inceneritore. Io non lo vedo male questa cosa, perché se si aumenta, se si aumentasse, e quindi una gestione più virtuosa, cioè non è che ci dà la voce, si dovrebbe benissimo avere sempre una buona percentuale di rilievo, cioè tutto starebbe che l'amministrazione di andare verso una direzione, una gestione logicamente che ci riporti ad avere dei contributi maggiori, è questo. E non diciamo che vogliamo andare contro agli interessi, diciamo che andiamo anche degli contro di salute dei cittadini e degli abitanti di Poggio Bonsi.
Grazie, ma gruppo Virgoli, allora al sindaco.
Sì, no, solo per richiamare anche all'argomento oggetto della mozione, non siamo al tema libertà, si può anche riflettere sull'organizzazione del servizio, però la mozione può essere sintetizzata in due obiettivi che voi, quattro consiglieri di minoranza, intendete perseguire. Uno, chiedere la diminuzione dell'indennità di disagio ambientale riconosciuta in virtù della presenza di un impianto al comune di Poggio Bonsi, non discutere come si spende, discutere di diminuire la portata dell'indennità di disagio ambientale. Secondo aspetto, diminuire il peso del comune di Poggio Bonsi all'interno di ATO sulla scorta di una considerazione che non ha fondamento giuridico, anzi ha fondamento giuridico la delibera, l'allegato A dello statuto dell'ATO, proprio perché c'è una previsione normativa regionale che quello dice. Il capolavoro politico che siete riusciti a esplicitare in questa mozione è quello di rappresentare all'incontrario l'interesse della comunità di Poggio Bonsi, cioè ci avete raccontato per un'ora che c'è bisogno di pesare come eccetera eccetera, poi quando siamo arrivati a discutere nel concreto, a un certo punto abbiamo anche deviato dall'argomentazione. Il successivo punto all'ordine del giorno ci chiedete di diminuire la possibilità di intervento in quegli stessi organismi. Questa è la sintesi di un'ora e mezzo di discussione in materia dei rifiuti. E ripeto, queste considerazioni, se non formalmente sostenibili, le si comprendono politicamente, ma se si esce dal confine del territorio comunale di Poggio Bonsi, comune se è impianto, e lo si fanno in un altro comune. È difficile, ma è difficile comprenderli nel territorio o quando si rappresenta l'amministrazione comunale di Poggio Bonsi. L'errore che si fa, guarda anche il mio capogruppo, forse è quello di non incentivare la discussione del merito delle questioni, perché quando si discute nel merito, poi quello che emerge è questo, cioè che si tratta all'opposto l'interesse di una comunità e quindi si palesa l'incapacità politica di pesare e quindi anche di argomentare nelle sedi opportune l'interesse di una comunità. Quindi forse vale la pena davvero insistere dedicare qualche tempo in più, perché si palesa da sé in questi atti il peso e gli obiettivi e le argomentazioni a tutela della comunità che anche voi rappresentate che portate a formalizzare.
Mircoli, prego.
Cioè, mi sembra che ci si ripeta sempre le solite cose. Cioè, allora, qui veniva chiesto una ripartizione di partecipazione più equa e aderente a quanto stabilito dalla normativa nazionale europea in materia di rifiuti. Quindi si deve attenersi a quelli che vengono anche dalla comunità europea, quindi fare un cambio anche di posizione inerente anche ai futuri che ci portano a una gestione di rifiuti diversi, in quanto le politiche europee stanno andando contro gli inceneritori. Però se devo difendere la spada tratta del discorso di inceneritore e portarlo come fiore all'occhiello,
di peso, di ripartizione del peso,
certo,
la mozione l'avete presentata, forse quando ha messo la firma la
allora, sindaco,
cosa si impegna il sindaco e la giunta?
Siamo
in base anche alla taglierebbe fuori il comune di Poggibonsi, perché in quanto non è che vincolerebbe il discorso che non debba avere una gestione più virtuosa di tutti, forse questo che non si vuole comprendere.
Va bene,
grazie Niccoli, grazie.
Va bene.
Non ci sono altri interventi, quindi passiamo alla votazione del punto 3. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Ha votato favorevole insieme con Giugonzi e con Giugonzi 5 Stelle. Ha votato contrario il gruppo del PD. Andiamo avanti per le proposte al Consiglio. Punto 11 all'ordine del giorno. Esercizio in forma associata del servizio di valutazione unica della performance dei comuni di Poggibonsi e San Gimignano. La parola al Sindaco.
Sì, grazie Presidente. In modo molto sintetico, vista il tempo che ci ha servito alla discussione precedente, si tratta di una delibera in cui si porta all'attenzione del Consiglio e del Consigliere la convenzione con il comune di San Gimignano per la gestione associata in modo di valutazione, una previsione a cui dobbiamo deliberare, per noi da anni gestiamo con il comune di San Gimignano, perlomeno in forma associata con il comune di San Gimignano dal 2014. Oneri sono gli stessi, perché in partizione sono quelli previsti dalla stessa convenzione, sono calcolati sulla base del numero di tempo indeterminato, la convenzione triennale con scadenza 31 dicembre 2020.
Grazie Sindaco. Non ci sono interventi su questo punto, quindi passiamo alla votazione del punto 11 all'ordine del giorno. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, si è astenuto insieme a Poggibonsi e Poggibonsi 5 Stelle. Sul punto abbiamo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene come la precedente? Punto 12 all'ordine del giorno. Bilancio di previsione 2016-2018, variazioni e stordi di fondi, applicazione e quota avanzo di amministrazione 2015. La parola all'assessore Salvadori.
No, è perfetto. Allora cercherò di andare veloce vista appunto. Anche lui, si tratta sostanzialmente dell'ultima variazione che facciamo prima di poi andare alla conclusione dell'anno in corso e quindi poi andare all'approvazione sostanzialmente del bilancio. La descrizione credo sia chiarissima all'interno della delibera, vado velocemente a fare la sintesi appunto di quello che è presente appunto nella delibera. Sostanzialmente noi oggi prendiamo atto di variazioni normalissime che intercorrono durante l'anno, che stanno intercorrendo appunto anche in questa fase. Vi ricordate l'ultima variazione appunto l'abbiamo presentata a settembre. In sostanza noi registriamo maggiori entrate nel titolo 2, trasferimenti corretti e entrate extratributarie per 28.357 euro, con una destinazione vincolata nell'ambito dell'assistenza scolastica e della cultura, quindi con equivalenti stanziamenti nella parte uscita. Sostanzialmente sono entrate, sono trasferimenti maggiori che registriamo, trasferimenti a cui siamo tenuti appunto di dare una spesa, quindi in questo caso non ci, cioè sono risorse ulteriori che mettiamo in campo per i cittadini, ma non vanno a variare poi la parte, non costituiscono una variazione della sostanza del bilancio rispetto agli altri capitoli. Sostanzialmente sono risorse in più che destiniamo ai cittadini rispetto ad un'entrata in più che appunto abbiamo. Invece poi abbiamo maggiori e minori entrate nei primi tre titoli delle entrate, tra cui i più significativi in positivo abbiamo proventi della farmacia comunale per 20.000 euro e abbiamo un fondo di solidarietà di 20.000 euro maggiore rispetto a quanto era stato preventivato. Invece in negativo abbiamo minori rimborsi sul personale e imposte e il saldo è positivo tra queste maggiori e le minori entrate che appunto registriamo per circa 18.000 euro, 17.971 per la precisione. Allora, poi, come è normale, soprattutto appunto con l'introduzione del nuovo bilancio sostanzialmente, quindi dell'armonizzazione di bilancio, facciamo un attento monitoraggio di tutti che sono le minori spese o maggiori diciamo, o risparmi che possiamo avere all'interno della gestione, cioè delle economie che possiamo avere e anche delle richieste che si possono generare in altri settori, che possono essere coperte con le economie che appunto si generano durante la gestione. E questo tra l'altro il senso corretto e il modo corretto di poter applicare appunto l'amministrazione e gestire correttamente il bilancio appunto nel contesto appunto rinnovato di cui dicevo prima, quindi nel contesto dell'armonizzazione. In questo senso registriamo significative economie sulla spesa corrente, in particolare si evidenziano la spesa di personale per 71.000 euro circa, abbiamo risparmi che derivano dal trasporto scolastico per circa 20.000 euro, abbiamo dei risparmi che vengono dalle utenze per circa 28.400 euro e questi appunto ci hanno permesso di rispondere a maggiori spese, maggiori necessità che si sono invece verificate in altri contesti. Uno, per fare un esempio, è quello di acquisto di prodotti nella farmacia comunale per circa 50.000 euro, poi avevamo la necessità di rispondere appunto a contributi, a richieste di contributi nel campo del polo della solidarietà, ad esempio nel campo quindi dell'assistenza sociale, culturale per un totale di circa 44.000 euro. Il saldo delle maggiori e minori spese appunto danno luogo ad un'economia di circa 1.000 euro, 1.933 per la precisione. Il fondo di riserva di competenza inizialmente era stimato per 121.000 euro e lo incrementiamo di circa 19.000 euro, che è il saldo positivo delle entrate per 17.971 euro più i 1.933 di cui vi dicevo prima, cioè è il saldo positivo per le maggiori e minori spese. In questo modo andiamo a far crescere il fondo di riserva a un valore di 141.000 euro che attualmente manteniamo lì perché è utile per garanzia di eventuali minori entrate rispetto a quello che si può ancora verificare nell'esercizio 2016 e quindi poi lo utilizzeremo, lo ritroveremo al momento dell'assestamento in sostanza. E per quanto riguarda, e queste sono variazioni sostanzialmente fatte corrente. Per quanto riguarda invece la parte in conto capitale, abbiamo fatto delle verifiche e delle modifiche nell'elenco annuale dei lavori 2016. Tra gli elementi più importanti che aggiungiamo c'è il tetto della scuola di Peraccini per 70.000 euro, e oltre che intervenire sulle modifiche per altre realizzare con la riduzione appunto le voci di manutenzione, ma introduciamo appunto il tetto della Peraccini. A questo si aggiunge invece un'ulteriore possibilità di intervento sulla parte in conto capitale, visto che ci sono stati concessi ulteriori spazi finanziari di PCM 31 ottobre del 2016 e che ci rende possibile fare ulteriori interventi soprattutto in ambito di edilizia scolastica e appunto di applicare una parte ulteriore dell'avanzo, come vi ricorderete abbiamo già fatto anche nel mese di settembre, ma l'abbiamo fatto anche precedentemente, per un totale di investimenti di 127.000 euro. Tra le voci più importanti da sottolineare in questo contesto c'è appunto la voce di 40.000 euro per l'arredo scolastico, che si va appunto ad aggiungere alle voci che avevamo già stanziato nel mese di settembre, vi ricorderete, questo appunto ci rende possibile amplificare, come dire, facciamo da moltiplicatore rispetto a quelle che sono anche le risorse che ci vengono concesse, gli spazi che ci vengono concessi, perché aggiungiamo risorse sulle scuole rispetto alle risorse che abbiamo. Allora, da sottolineare che noi abbiamo sostanzialmente in questo esercizio potuto utilizzare tutti gli acquisti di tutti gli spazi di equilibrio finanziario che appunto ci sono stati concessi che avevamo utilizzando anche l'avanzo, quindi sostanzialmente infatti l'equilibrio si chiude a 19.000 euro se non mi sbaglio. Abbiamo come garanzia 141.000 euro del fondo di riserva, questa è testimonianza del fatto che appunto davvero siamo stati capaci come gestore di poter utilizzare tutti gli spazi finanziari a nostra disposizione per poter restituire poi opere a favore della cittadinanza.
Grazie all'assessore Salvadori, che è stato la parola al capogruppo Michele Rossi.
Solo per ringraziare l'assessore Salvadori per l'esposizione, vorrei capire perché questa cosa non è passata alla commissione di bilancio.
No, non è passata la questione, perché praticamente stavolta pensavo, essendo un fatto di riferimento in corsa, pensavo fosse necessario. Ho anche pensato che se aveste fatto richiesta avrei convocato l'udienza, si può convocare in giorni, già in giorni, quindi non è un problema. La prossima volta in qualsiasi caso la convocherò, ma però non l'ho convocata perché pensavo che l'assestamento non fosse così necessario. Però comunque è stato un giudizio mio, me ne assumo tutta la responsabilità, ho detto non credo sia così indispensabile. Però effettivamente non l'ho convocata, quindi se la prossima volta comunque ritenete che sia necessario, al momento che conosce agli altri, ve lo dite con l'urgenza, se non ho potuto. Questo lo farò sicuramente. Io invece questa volta ringrazio veramente il lavoro fatto a questa giunta, perché come ha sottolineato, e chiudo con l'ultimo pezzettino che ha sottolineato l'assessore Salvatore, quest'anno siamo riusciti a chiudere il bilancio con l'obiettivo di patto di meno di 20.000 euro, il che significa che questa giunta ha saputo immaginare come spendere i denari bene, l'ha saputo spendere tutti. Ovviamente sul giudizio ci possono essere opinioni divergenti, quella della cittadinanza che poi valuterà l'efficienza e l'efficacia del lavoro che ha svolto questo sindaco e questa giunta, però l'unica cosa che non si potrà mai dire è che in qualche modo si sia trovato a fine anno una varietà di soldi da spendere, cosa che non si può ascoltare per vedere comuni che non sono stati in grado di immaginarsi cosa fare e cosa realizzare per la propria collettività. Quindi quest'anno a braccio abbiamo risparmiato, facendo la somma di quello che diceva prima l'assessore Salvatori, con la città, abbiamo trovato oltre 600.000 euro da investire nella nostra città, e in più abbiamo trovato tutti gli spazi che ci ha concesso la manovra finanziaria per fare investimenti, per fare acquisti e per investirli in quelle che sono le attività principali, le esigenze principali per la collettività. Io ringrazio.
Grazie
al
Consigliere Italiani. Se non ci sono interventi passerei alla votazione del punto 12. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene.
Hai provato le sanzioni?
Sì.
E
non so, ma non c'è. Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, a voto contrario insieme con Gibonzi si è astenuto, con Gibonzi 5 Stelle.
Sul voto astenuti 1?
Astenuti 10, con Gibonzi 5 Stelle.
Contrario 1?
Contrario 1. Sul punto abbiamo l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano.